Buonasera a tutti, se vi mettete ai posti facciamo l'appello. Grazie.
Buonasera, Scaramellini Marco, Romualdi Francesco, Viglianisi Demetrio, Benini Patrizia, Biglioli Giulia, Zoia Sergio, Beraldo Giorgio, Proietti Luigi, Moltoni Gianluigi, Giordano Maria, Pini Corrado, assente, Bettini Davide, Dell'Erba Barbara Paola, Della Cagnoletta Giuseppe, Zoe Andrea, Bianchini Beatrice Maria, Muffatti Riccardo, Maspes Cristina, assente, Massera Andrea, Venzi Francesco, Ruttico Dario, Del Curto Simone, Giannotti Michele, Songini Roberta, Morelli Pierluigi, Bernardi Michele, Tam Lisa, Bettinelli Francesco, Di Zinno Donatella, Spolini Alessandro, Dioli Rita, Cerri Giocondo, Maspero Alberto, presenti 31, il numero, assenti 2, il numero legale costituito.
Grazie segretario. Quindi andrei ad aprire questa seduta di Consiglio Comunale. Si comincia con le comunicazioni del Presidente. La prima comunicazione che faccio è una richiesta di minuto di silenzio. Voi tutti sapete che domani è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che è un problema non solo nazionale ma è un problema evidentemente anche locale, perché anche da noi purtroppo questa realtà esiste e tutte le settimane, ve lo dico per scienza diretta, ci sono casi di violenza di genere. Quindi io chiedo a tutti i consiglieri comunali un minuto di silenzio alzandosi in piedi per ricordare questa giornata. Grazie a tutti. La seconda comunicazione che faccio io è un preavviso. Ci sono degli emendamenti in ordine alla mozione al punto 5. Adesso credo che vi verranno distribuiti, il punto 5 non viene discusso subito, però vi verranno forniti gli emendamenti e il testo integrato con gli emendamenti. Poi ne parliamo dopo, però ve lo comunico in anticipo. Mie comunicazioni terminate, lascio la parola al Sindaco per le proprie.
Sì, grazie Presidente. Io volevo ricordare al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini che abbiamo a breve il Ligari d'Argento, la 27esima edizione. Le candidature devono essere presentate da mercoledì 15 novembre a mercoledì 6 dicembre, con le modalità indicate nell'avviso che è stato pubblicato sul sito del Comune e diffuso tramite i social del Comune, quindi via PEC, via mail oppure a mano presso l'ufficio relazioni con il pubblico. Sono in corso anche di affissione anche i manifesti in città e nelle frazioni. La cerimonia poi di assegnazione è prevista per giovedì 14 dicembre alle ore 16:30 qui in sala consiglio. Grazie.
Bene, grazie signor Sindaco. Se non c'è altro passerei quindi all'ordine del giorno. Quindi abbiamo la mozione del consigliere Alessandro Spolini, cui cedo la parola per la illustrazione.
Grazie Presidente. Allora farò un paio di considerazioni per presentare la mozione. Innanzitutto voglio sottolineare che la mozione in questione sulla situazione sanitaria della provincia di Sondrio, nella fattispecie anche dell'ospedale di Sondrio, è una mozione che non chiede di entrare nel merito delle scelte prese, ma è una mozione che chiede semplicemente che fa una richiesta di essere informati in merito alle scelte che si prendono, sia per quanto riguarda la situazione sanitaria della provincia che per l'ospedale di Sondrio. Questo è un punto fondamentale a mio parere, nel senso che se siamo informati, se il sindaco è informato su ciò che avviene, se ne può discutere, se ne può parlare, di conseguenza poi anche magari esprimere un parere, okay? Se non si ha alcun tipo di informazioni, o le informazioni arrivano tramite il passaparola o al bar per sentito dire, o se no non è nemmeno possibile esprimere un giudizio, penso, se non preconcetto. Detto questo, mi riallaccio a quello che era stata l'interrogazione presentata a luglio, dove avevo espresso le criticità che mi sento di dire che sono tuttora presenti, se non addirittura se ne sono aggiunte altre. Mi rivolgo principalmente, oltre che al sindaco, con cui devo dire c'è stato anche uno scambio di opinioni, si è dimostrato aperto su questa tematica, anche se dico francamente che la risposta all'interrogazione non mi aveva soddisfatto pienamente, perché ma capisco perché mi era stata data quella risposta. Nella fattispecie io mi rivolgo ai consiglieri anche di maggioranza, perché insomma siamo un capoluogo di provincia, siamo un paesotto, 22.000 abitanti, quindi io so che quando le problematiche di salute non toccano la persona, il problema non esiste, se non toccano la persona o un familiare. Quando poi toccano i propri familiari o la persona, ci si rende conto della vera situazione. Sono anche consapevole di una cosa, e questo lo voglio sottolineare come è segnato nella mozione, che la governance sulla sanità è una linea che viene data dalla Regione Lombardia, di conseguenza so bene che il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta non può mettere mano a queste cose, però penso che il Sindaco di un capoluogo di provincia abbia un peso politico, quantomeno nell'esprimere eventualmente dubbi su certe scelte, perché se Milano prende una scelta che per la nostra valle è una scelta che capiamo non essere funzionale, magari il peso politico del sindaco, che dice insomma questa cosa ma siamo sicuri, alza il telefono, sente il direttore della SST, magari si riesce anche a cambiare qualche cosa. Mi rivolgo, ripeto e sottolineo, a voi consiglieri, perché vi assicuro è un problema che tocca ognuno di voi. L'altra volta a luglio, finito il consiglio, sono stato avvicinato da qualcuno di voi che ha espresso anche la sua solidarietà nelle cose che avevo detto, e sottolineo che tra di voi ci sono anche due colleghi che quindi hanno ben chiara qual è la criticità. C'è un medico di base che quindi conosce bene il problema delle liste d'attesa, e c'è un medico che ha lavorato per anni, sottolineo, in ospedale, e oggi in ospedale non ci sta più, e non penso proprio che sia stata una scelta di vita, ma una scelta conseguenza di certe altre scelte. Detto questo, io per esempio mi piacerebbe sapere quante persone in questo consiglio sanno che 2 anni fa è stata chiusa la geriatria dell'ospedale di Sondrio. La geriatria si occupa degli anziani, era l'unica geriatria presente in tutta la valle, è stata chiusa. Non penso servano 12 anni di studi in medicina o una laurea o le superiori per capire che la popolazione sta invecchiando, che di certo non c'è bisogno della chirurgia pediatrica, ma della geriatria forse sì. Quindi la scelta di chiudere la geriatria in provincia di Sondrio è una scelta strategicamente quantomeno da su cui discutere, penso. Si è chiusa la geriatria e si è aperto quello che è un reparto subacuti, dove a Morbegno l'ospedale non esiste più. Questo vuol dire che non esiste una geriatria, c'è una struttura a Morbegno che fa quello che può. Ogni volta che c'è una problematica in quel reparto devono essere trasferiti a Sondrio, capite bene, ve lo assicuro da medico che lavora 12 ore al giorno in ospedale, questa è una situazione grave, e come conseguenza quando chiudi i letti di geriatria i pazienti anziani dove li ricoveri? Sono stati ricoverati in medicina, quindi la medicina non ha più posti letto e la problematica è presente. Questo è un esempio, potremmo star qui a parlare della chirurgia vascolare, della neurochirurgia, della radiologia, delle liste d'attesa. Io faccio un esempio, io faccio il chirurgo colorettale. Se uno di voi ha una problematica, va dal suo medico di base, il medico di base capisce che magari c'è qualcosa che non va, fa una ricetta, fa una prescrizione di visita specialistica. La visita specialistica ad oggi non viene fatta in 7 giorni, 10 giorni, si aspetta. Poi si va dallo specialista, lo specialista sente che, vede che c'è qualche problema e allora servono degli esami. Serve una TAC, TAC urgente, vi assicuro che oggi con la priorità B, che per legge è 10 giorni, oggi non si riesce a fare questa cosa qua, non si riesce a fare. Quindi si aspetta quello che si deve aspettare, poi si scopre che c'è un tumore, ma io i sintomi li ho avuti 46 giorni fa, sì. Tanto la risposta di quello che la direzione strategica è sempre: mancano medici. Io ve lo dico da medico, questo è vero, mancano medici, ma manca una progettualità. Ci vantiamo che la città di Sondrio è nelle classifiche tra le città più vivibili d'Italia, dovremmo essere attrattivi, penso. Quindi questa è una cosa che deve essere a nostro favore, però se non c'è un progetto, i medici non vengono a Sondrio, non vengono a Sondrio. Per quanto riguarda la mozione nello specifico, cosa si chiede? Semplicemente di istituire, o nella commissione preposta, con una cadenza che può essere scelta, o vogliamo istituire un tavolo tecnico, si può fare quello che si vuole, ma a cadenza prefissata, un mese e mezzo, 2 mesi, discutere di quello che viene scelto, perché c'è una voce, si chiama direzione strategica, la chiamano, direzione generale, direzione sanitaria, e questi prendono su indicazione della regione chiaramente delle decisioni. Ma se, ripeto e sottolineo, se delle decisioni non sono funzionali per la nostra provincia, per la nostra realtà, quantomeno che tutti lo sappiano. Cioè, se, io penso che se 2 anni fa qualcuno di voi avesse saputo che si chiudeva la geriatria, quantomeno ne avremmo discusso se poteva essere una cosa saggia, penso. Questo lo reputo fondamentale, perché se no è vero che viviamo in un periodo storico dove tutti si inventano medici, ingegneri, perché tutti sono tuttologi, però un tavolo in cui si parla, il sindaco partecipa alla conferenza dei sindaci, so che se ne parla poco in realtà di queste cose qua, però magari riferisce quello che il direttore generale in conferenza dei sindaci ha riferito, poi sente il parere, c'è la dottoressa Bianchini, siamo più colleghi, si sente un parere senza entrare, non sto chiedendo di entrare nel merito politico, non sto chiedendo questo, perché poi ognuno può avere le proprie idee, ma anche se fosse una discussione politica, io posso capire la difficoltà di chi qui dentro magari ha una tessera di partito ed è lo stesso partito che governa la regione, però su certe cose che ci riguardano da vicino una discussione la si può quantomeno mettere in campo. Quando sento parlare di sanità di montagna, a me veramente viene da ridere, perché se avesse almeno, non so, l'umiltà di andare a vedere, non è che siamo l'unica valle in tutta Italia, c'è la Valle d'Aosta, c'è l'Alto Adige. Io ho chiesto più volte alla direzione strategica se sanno come gestiscono le problematiche in Alto Adige. Io mi sono informato, in Alto Adige non esiste una connotazione, o meglio, la connotazione politica esiste sempre, perché la visione può essere differente, però quando vengono meno dei servizi fondamentali, per chi vive in quel territorio, si è compatti nel difendere quel servizio, si deve essere compatti, perché io vi ripeto, il sabato e la domenica in provincia di Sondrio, se uno ha un aneurisma della aorta addominale, il chirurgo vascolare non è reperibile. E se l'elicottero non vola? Qua veramente, per chi è tecnico e chi vive tutto il giorno in ospedale, vi assicuro che ci si trova di fronte a delle problematiche che sono a volte imbarazzanti. Penso che, e questo è un mio pensiero, la politica ha un suo ruolo, ma quando si entra nelle tematiche ipertecniche, si devono ascoltare anche gli specialisti, chi lavora. E io sono sicuro che tutte le parole che ho detto, la dottoressa Bianchini, che ha lavorato in ospedale con me, non può che confermare tutto quello che ho detto. Quindi vi assicuro, io non ho una tessera politica, non appartengo a nessun partito, vengo da una lista civica, per cui non devo rendere conto a partiti di quello che dico. E questa mozione l'abbiamo presentata e scritta come è stata presentata, perché credo fortemente in quello che abbiamo presentato. Quindi io mi appello alla giunta, al sindaco e soprattutto a tutti voi consiglieri di votare a favore di questa mozione, perché penso sia un'occasione importante per evitare quello che a me purtroppo sembra inevitabile nel futuro della sanità della Valle e dell'ospedale di Sondrio. Grazie.
Grazie consigliere, c'è un intervento del consigliere Iannotti.
Sì, grazie presidente. Io ringrazio il consigliere Spolini per la passione con cui tratta sempre l'argomento della sanità provinciale, portando anche la sua esperienza e la concretezza. Credo che questa sia una proposta assolutamente da condividere, perché cerca di avvicinare quello che è l'ente, l'istituzione, quindi il comune, attorno al tema ragionamenti, al tema della sanità provinciale, insomma al ruolo dell'ospedale di Sondrio. Mi dispiace, l'ho detto anche in altri momenti, che dentro la conferenza dei sindaci il comune di Sondrio non abbia conservato quel ruolo che aveva il sindaco tradizionalmente, perché in questi ultimi 20 anni, a parte una piccola parentesi, il presidente della conferenza dei sindaci ha sempre ricoperto il ruolo il sindaco di Sondrio, perché questo è importante. Mi dispiace anche che non ci sia un rappresentante del comune di Sondrio all'interno del consiglio di rappresentanza dei sindaci, cosa che avviene per esempio, adesso non li ho guardati tutti, però a Bergamo, a Brescia, a Como, a Crema, a Cremona, insomma molti di capoluoghi di provincia, i sindaci dei capoluoghi di provincia sono presidenti della conferenza dei sindaci, ma comunque in quasi tutti i consigli di rappresentanza c'è un membro del comune capoluogo all'interno, e questo sicuramente è un elemento negativo. Credo che sia giusto la proposta che ha come primo firmatario il consigliere Spolini, che abbiamo condiviso anche noi. Si fa riferimento al momento in cui si convoca la conferenza dei sindaci. Mi pare che ultimamente, insomma, se ne fanno una all'anno, quindi l'ultima è stata forse il mese di ottobre. Io credo che, siccome è una cosa abbastanza fresca, se questo documento viene approvato, penso che ci siano anche gli elementi per convocare subito una commissione e relazionare. Abbiamo appreso che nell'ultima conferenza dei sindaci ci sono stati presenti 33 sindaci su 93. Questo è un elemento che deve invitarci un po' tutti a riflettere. Io chiedo al sindaco magari di se è possibile, in sede di conferenza dei sindaci o anche pubblicamente, di richiamare anche gli altri amministratori alla una partecipazione attiva, perché è l'unico organismo aperto agli enti locali e ai sindaci. Se poi i sindaci non partecipano, insomma, mi sembra quasi che ci sia un po' una sorta di rassegnazione, cosa che non deve assolutamente avvenire, soprattutto per quanto riguarda da parte dei rappresentanti dei cittadini. Quindi ecco, credo che sia un'ottima idea. Poi io penso che dentro questo organismo, insomma, le discussioni sono sempre politiche, perché nel momento in cui si dice che manca la progettualità, ed è vero, insomma, lo condividiamo quasi tutti insomma, attorno al tema della sanità, questa è una riflessione politica, insomma, quindi è evidente che attorno ai ragionamenti che andremo a fare, mi auguro, nella commissione che poi l'amministrazione deciderà di convocare per parlare di sanità, si parlerà anche di progettualità o di mancata progettualità, insomma, perché alla fine qualche critica politica la si deve fare, perché non è solo una critica di carattere gestionale, cioè qui non è che dobbiamo mettere in croce, io non voglio difendere i direttori generali o lungi da me, però insomma qui le scelte sono scelte politiche mancate, loro sono quelli che poi attuano il tutto, quindi alla fine dovremo per forza comunque andare a trattare il discorso di carattere politico legato a responsabilità, però al di là di questo credo che la cosa che importi di più è quella di riuscire a risolvere i problemi dei cittadini, perché quello che diceva prima il consigliere Spolini è agghiacciante, insomma, perché dette poi da un amministratore che vive direttamente le cose perché per lavoro. Quindi io mi auguro che questa mozione venga approvata, mi auguro, all'unanimità. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono altri interventi lascio la parola al sindaco.
Sì, io intervengo a nome, diciamo, di tutto il gruppo di maggioranza, con tutti i consiglieri ci siamo confrontati, abbiamo fatto le nostre valutazioni, riteniamo che questa mozione sia positiva, quindi sia nelle premesse che negli impegni, sono impegni che mi sento tranquillamente di portare avanti, anzi che ritengo possano aiutarci in questo percorso di miglioramento per quanto noi potremo fare su questa materia. Quindi siamo convinti di ciò, poi come ci organizzeremo lo decideremo insieme. In effetti l'Assemblea dei Sindaci è stata riunita recentemente una sola volta, ma in passato, forse anche perché eravamo in un periodo pandemico o appena post-pandemico, le riunioni sono state moltissime rispetto, diciamo, al passato. Mi pare che in passato viaggiava intorno alle 3-4 all'anno, ecco, forse una no, 3-4 all'anno si facevano ai tempi prima che la presidessi io. Poi dopo sulla presidenza, qui è anche giusto dare un po' di rotazione, in realtà noi poi eravamo anche in scadenza di mandato quando hanno fatto le elezioni, ma poi io vorrei veramente concentrarmi sull'ospedale di Sondrio, no? Oltre che, per l'amor del cielo, di tutta la sanità valtellinese, nel senso che siamo comunque in un sistema e quindi la possibilità di avere un po' più mano libera sull'ospedale secondo me è stata una componente anche che mi ha convinto a lasciare spazio anche agli altri sindaci, perché poi il presidente adesso è sindaco di Castione, quindi è comunque un sindaco del nostro mandamento che ha anche una sua esperienza politica amministrativa, quindi noi siamo favorevoli a questa mozione sia nei contenuti, nelle premesse scusate, che negli impegni, e poi come esplicare, ripeto, questo lavoro congiunto lo concorderemo insieme, vediamo se fare un tavolo tecnico, se inserirlo all'interno della commissione, ecco, ci organizziamo.
Grazie signor sindaco, passerei alla votazione, quindi a questo punto votazione per chi è favorevole. Grazie. Astenuti? Contrari. Il consiglio approva con l'unanimità. Grazie a tutti. Passiamo al punto 3 e cedo la parola quindi al proponente Michele Iannotti.
Sì, grazie presidente. Ecco, nella legge di bilancio che il Parlamento approverà a dicembre non vengono stanziati, a nostro avviso, fondi necessari a sostenere il servizio, un servizio sanitario di, nazionale di qualità. La sanità è un po' bistrattata, non lo diciamo noi, lo dice la Fondazione Indipendente Gimbe, che ha analizzato i dati. Il rapporto di spesa sanitaria PIL, che nel 2022 è stato del 6,7%, scende al 6,6% nel 2023 e continuerà a calare negli anni successivi sino a raggiungere il 6,1% nel 2026. Questo dato negativo sulla previsione di spesa sanitaria nel prossimo triennio smentisce alcune dichiarazioni fatte dal governo sugli ipotetici stanziamenti 2024-2026 da destinare al personale del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche per rilanciare la sanità. In realtà i maggiori finanziamenti appostati in legge di bilancio ci sono, perché ci sono 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi 2025, 4,2 miliardi 2026. Il tema è che il rapporto, essendo diminuito il PIL, il rapporto chiaramente rimane più basso e quindi le maggiori risorse che sono state appostate non servono nemmeno per compensare l'inflazione e l'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi. Ultimamente abbiamo visto sia il Presidente della Repubblica Mattarella sia anche richiamare insomma, il fatto che la sanità pubblica debba essere rilanciata e finanziata, anche lo stesso presidente della Friuli Venezia Giulia, il presidente leghista Fedriga, chiede al governo di porre rimedio ai tagli come priorità per tutte le regioni, quindi di aumentare quello che è finanziamento. Che cosa chiediamo? Chiediamo di farsi al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta di farsi parte attiva nei confronti del Governo al fine di scongiurare i tagli previsti per il Servizio Sanitario Nazionale e per ottenere un adeguato finanziamento annuale per la sanità corrispondente al 7,5% del PIL, così da poter dare le giuste risposte alle nuove sfide e nuove bisogni di cura e assistenza dei cittadini ed evitare il collasso finanziario della sanità italiana. Quindi trasmettere anche questa mozione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute. Questa mozione è una mozione che è stata presentata in molti consigli comunali, anche in regione, da parte del Partito Democratico, quindi è chiaro che è una mozione portata da una rappresentante di un partito politico. Però ecco, invito il Consiglio Comunale ad entrare nel merito del contenuto e di non farsi affascinare da una contrapposizione politica che non esiste, ma che deve guardare soltanto al contenuto del deliberato della mozione stessa. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Interventi? Consigliere Dall'Erba, grazie.
Grazie Presidente. Come diceva il consigliere Iannotti, questa mozione è stata presentata in altri consessi, sempre dalla rappresentanza del PD. Allora io ho preso un po' spunto da questa che era la mozione presentata, che si sofferma sulla dichiarazione che è stata fatta dalla Fondazione Gimbe, che vorrei ricordare è una fondazione che lavora proprio sulla questione sanitaria, sui bisogni sanitari, si rivolge ai cittadini, si rivolge ai medici, tante volte la sentiamo citare nei telegiornali. Allora sono andata a leggere quello che la Fondazione Gimbe dice a proposito di questi tagli alla sanità che sono stati considerati da alcuni rappresentanti politici riguardo a questo governo che abbiamo adesso in carica. Allora, da Gimbe ho rilevato questo, che nel 2012 governo Monti e 2013 governi Monti e Letta la sanità è stata tagliata di 2,6 miliardi ed ha 5,4 miliardi di euro. Con il governo Renzi nel 2014 e nel 2015 ci sono stati tagli per 8 miliardi e rotti, nel 2015 8 miliardi e 2 che poi sono stati sono diventati quasi 10 miliardi di euro. Con i governi Gentiloni, Conte 1 e Conte 2 ci sono stati dei tagli di 2 miliardi, 4 miliardi, 3 miliardi e 100 milioni e qualcos'altro che adesso non riesco a vedere. Quindi vogliamo dire che in tutti questi anni passati non certi governi di sinistra si sono impegnati ad aumentare il gettito che serviva per la sanità. Ne paghiamo le conseguenze? Credo di sì. Però ecco, io vorrei dire, mi fa, non posso dire sorridere perché l'argomento è molto triste, però quando diciamo certi governi lavoravano, non hanno incrementato quello che erano tutti quei discorsi e tutte quelle problematiche di cui si faceva capo anche prima nella mozione precedente. Quindi ritengo che non possiamo addossare a questo governo dei tagli della sanità, che peraltro, proprio perché nella mozione viene citato anche il, scusate, vado a prendere il NADEF, lo ha detto bene il consigliere Zannotti, si partiva da uno scenario che era indicava una spesa sanitaria che passava da 134 miliardi nel 2023 a 132 miliardi nel 2024, quindi c'era un'incidenza sul PIL in calo. Però tecnicamente la MADEF si limitava a riportare una proiezione a legislatura vigente, non descriveva quindi la programmazione della spesa sanitaria che, come dimostrato dalla prova approvata ieri, è stata incrementata con un fondo sanitario nazionale che è stato incrementato di 3 miliardi. Quindi io ritengo, e posso essere concorde con tutti voi, che la nostra sanità in questo momento è in difficoltà. Certo, si può sempre fare di più, si possono sempre mettere delle risorse maggiori, però dobbiamo fare i conti anche con altre necessità. Quindi sono qui solamente per dare queste piccole informazioni che secondo me non erano contenute nella mozione, quindi ritengo di aver detto, non vorrei essere polemica, quando ci sono i governi di sinistra non si fa niente, è tutta colpa del governo di centrodestra. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi? Sì, ho visto, consigliere, no, avevo visto una mano. Consigliere Iannotti, prego. L'ho guardato apposta, credo che tocchi a lei.
Beh, innanzitutto riguardo la mozione precedente parlava di sanità provinciale, e lì ci sono responsabilità chiarissime da parte anche del rappresentante del partito che rappresenta, consigliere, ma gravi, ma tanto gravi, tant'è che sono 30 anni che la Lega non ha mai preso posizione sia in Regione Lombardia sia in provincia di Sondrio attorno al tema della sanità provinciale, quindi. E questo credo che sia universalmente riconosciuta, questa responsabilità. A parte questo, siamo un po' sempre alle solite, nel senso che si presentano i documenti che hanno un contenuto e si richiama alla storia. Cosa avete fatto? Io chiedo ai consiglieri civici, perché poi quando parliamo delle contrapposizioni in politiche lo facciamo solo perché ci sono. Consiglieri civici, a voi interessa la storia o vi interessa risolvere i problemi da qua in avanti, ammesso che ci siano anche responsabilità politiche? Questa è la domanda che faccio, quindi con questa domanda chiedo ai civici di votare questa mozione, altrimenti non si è più civici, perché insomma, se di fronte a una richiesta di questo tipo dove chiediamo maggiori risorse per la sanità, e credo che sia universalmente condivisa questa richiesta, si voti no soltanto perché qualcuno dice che nella storia queste risorse non sono state apportate, ecco, a questo punto credo che il civico conti poco, insomma, contano più le scelte di carattere politico e anche le connotazioni politiche. E mi fermo qui.
Se non ci sono altri interventi, e non ci sono, lascio la parola al sindaco.
Sì, io ho sentito questa sollecitazione ai civici, ma noi siamo un gruppo di persone che ha il cervello, che riflette, che legge, che si... No, ma non che lei abbia detto il contrario, ma volevo specificarlo, e che si forma una, diciamo, una sua idea. Questa mozione sale di livello, come giustamente ha detto il consigliere Iannotti, se passiamo da un livello provinciale, diciamo, a un livello nazionale, ma le premesse, i considerati che vengono inseriti, anche gli impegni, sono di tutt'altro livello. Su questa materia tutti noi non siamo soddisfatti, basta sentire i telegiornali per capire che il problema è nazionale. Io penso che tutti abbiano delle colpe, se siamo arrivati a questo punto, tutti, intendo dire tutti i partiti e tutti gli esponenti politici. Io vedo che siamo arrivati a raccogliere, probabilmente, lo dico col senno di poi, purtroppo, no? Raccogliere quello che è stato seminato negli anni, perché certe situazioni non si verificano da oggi col domani, sono frutto di un percorso che negli anni si è sviluppato. Si parla della mancanza dei medici, della mancanza del personale in genere. Di numeri ne sentiamo veramente di tutti i colori, quindi c'è chi li magnifica, chi li critica, e io personalmente non sono assolutamente in grado di capire quali sono i numeri veramente corretti, e non sono neanche in grado di definire se il documento di economia e finanza citato è, diciamo, valido o non valido. Tantomeno penso di poter incidere su quanto mi viene richiesto nell'impegno, quindi di farmi parte attiva nei confronti del governo al fine di scongiurare nuovi tagli previsti sul servizio nazionale. Ecco, quindi per qualcuno questi tagli non ci sono, e poi indicare addirittura una percentuale di finanziamento pari al 7,5%. Io non sono minimamente in grado di capire se una percentuale che ha un senso, se è corretta, anzi chi la propone sicuramente ritiene che abbia un senso, ma io non sono in grado di giudicare questo, io e il gruppo che in questo momento rappresento. Quindi le contrapposizioni politiche è giusto che ci siano, sono il sale della democrazia, ciascuno fa i propri ragionamenti, nessuno pensa in Italia sia contento della situazione della sanità, e ripeto, basta ascoltare qualsiasi telegiornale o leggere i giornali o anche fare una ricerca su internet, ce lo siamo detti più volte, basta fare una ricerca su internet riguardo alla sanità e alla mancanza, per esempio, di personale, che in ogni regione troviamo più o meno le stesse condizioni. E questo cosa è dovuto? Io immagino a una cattiva programmazione, perché se oggi siamo in queste condizioni è perché non siamo stati in grado noi di organizzare non solo la formazione di medici e anche di personale in genere che lavora nella sanità, ma anche probabilmente di incentivarli, di farli lavorare, farli sentire a proprio agio nel lavoro. Di chi è la colpa? Io francamente non lo so, io penso che sia un po' di tutti, perché comunque i governi hanno avuto varie alternanze, come è giusto che sia. E quindi io non mi sento di puntare il dito su qualcuno. Di sicuro i governi, questo in carica e i prossimi, dovranno veramente fare un salto di qualità, anche perché per recuperare il tempo perso, cioè tempo perso per recuperare soprattutto personale, sappiamo che ci vogliono anni, no? Quindi io ritengo che, noi riteniamo che questa mozione sia una mozione giustamente di parte, ma che chieda, faccia dei considerati che noi non siamo in grado, come dire, di verificare, e chieda in particolare degli impegni al sindaco che io non mi sento di prendere, perché non penso proprio di poter incidere su questa sui tagli che il governo sta facendo o non sta facendo su questa materia. Quindi la precedente mozione, come dicevamo, era a un livello provinciale, è stata condivisa perché comunque noi possiamo fare qualcosa, possiamo impegnarci insieme. Ma questa mozione, per conto nostro, va rigettata.
Grazie, signor sindaco. Avrei chiesto quello. Se qualcuno vuole fare dichiarazione di voto, prego, consigliere Del Curto.
Grazie, molto rapidamente, semplicemente per dire che voterò a favore. Sul discorso delle cifre, secondo me non possiamo nasconderci delle cifre. La cosa che è sotto gli occhi di tutto è che la percentuale data alla sanità rispetto al PIL italiano è la più bassa dei paesi europei, o di una gran parte dei paesi europei. Questo dovrebbe farci fare delle domande. Non è solo una questione di programmazione, ma è anche una questione di soldi, di come li metti e come li fai funzionare. Non è solo programmazione, ma se non sono abbastanza i soldi, puoi programmare ma non ottieni assolutamente niente. Quindi io voterò assolutamente a favore. Grazie.
A lei altre dichiarazioni di voto prima di procedere alla votazione? Nessuna? Procediamo alla votazione. Vuole fare la dichiarazione Morelli? Prego.
Grazie. No, brevemente, ovviamente noi votiamo a favore, l'abbiamo presentata noi, quindi sembrerebbe pure anche strano il contrario, ma solo per rispondere velocemente un po' a quello che diceva il sindaco, diceva Dell'Erba. Io credo che, il sindaco, prendo atto che non si sente, come dire, in grado di fare le valutazioni, quindi ritiene di non farsi parte attiva col governo. Io riflettevo adesso e pensavo che, io non so se questi tagli, probabilmente ha ragione il sindaco, i tagli sono una cosa che è un po' una responsabilità di tutti, e forse prenderne atto sarebbe anche ora, perché siccome è una responsabilità di tutti e siamo tutti stati cattivi nel fare i tagli, adesso continuiamo a fare i tagli, no? Noi alla gente rispondiamo, la gente che fa fatica a curarsi, diciamo, ma sapete, hanno fatto quelli prima, lo facciamo anche noi. Allora, se prendiamo atto dell'errore fatto, perché dobbiamo perpetuare una cattiva gestione e continuare con questi tagli? Anche perché questo governo era un governo di discontinuità, era un governo che anche in campagna elettorale ha sempre detto che bisognava essere vicini ai cittadini, bisognava sostenere anche la sanità tra le varie cose, e poi alla fine si comporta come gli altri, legittimo per carità, però alla fine si comporta veramente come gli altri. Prendiamone atto. La tendenza, secondo me, è necessario invertirla prima o poi, perché altrimenti, se facciamo la politica guardando sempre al passato e tanto scarichiamo la colpa sugli altri e continuiamo a fare le stesse cose, io credo che alla fine il cittadino, che è quello che si trova a che fare con la sanità, è quello che alla fine, poverino, si trova scaricate tutte queste responsabilità di quelli del passato e adesso anche di quelli del presente. Perciò io credo che questa mozione poteva essere veramente, come dire, accolta, anche perché è vero, le risorse sono sempre poche, però le scelte politiche che fa un governo le risorse le può mettere da una parte o dall'altra. Io, per esempio, tutti questi soldi, tanto per fare un po' di populismo, sul ponte, sullo stretto, magari li mettevo nella sanità. Però queste sono scelte che un governo fa e legittimamente, per carità, fa queste scelte, come anche altre scelte sostanzialmente. Quindi io credo che sarebbe stato bello anche pensare di provare, con un gesto minimo anche questo dell'impegno del sindaco, a chiedere di invertire una tendenza. Poi probabilmente il Comune di Sondrio non se lo ascolta nessuno, però di fronte ai nostri cittadini dire che noi vogliamo, e non solo noi, perché anche le regioni chiedono di essere messe in condizione di poter fare meglio il loro servizio, lo dice Fedriga, non lo sto dicendo io, potesse essere anche di fronte ai cittadini un bel segnale di discontinuità.
Grazie consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procederei alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? La votazione termina con 20 contrari, 12 favorevoli, quindi la mozione è respinta. Pardon, punto 3, io cedo la parola al proponente della mozione, che è il consigliere Simone Del Curto.
Grazie Presidente. Io devo chiedere scusa per un refuso in sede di battitura, ho scritto ai sensi dell'articolo 78, in realtà l'articolo 31 del nostro codice, del nostro regolamento del Consiglio, è l'articolo di cui si parla delle mozioni, insomma pone le regole per presentare le mozioni. Ecco, non vi sto a leggere tutte le premesse, eccetera, della cosa, penso che l'abbiate letta. Quello che mi interessava sottolineare è dal considerato che è in avanti, quindi considerato che la sconfitta del fascismo e la nascita della democrazia repubblicana si deve al sacrificio e alla lotta di partigiani e partigiane anche della nostra città, considerato che è noto l'attaccamento dei valtellinesi e dei valchiavennaschi ai valori della tradizione liberale e democratica che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico e culturale della nostra provincia, si impegna il sindaco e la giunta a individuare le forme e le modalità più efficaci per contrastare l'agibilità politica di associazioni, movimenti, organizzazioni e partiti neofascisti, con una particolare attenzione all'occupazione di suolo pubblico e alla prenotazione di spazi comunali. In quest'ottica si chiede che per l'occupazione del suolo pubblico e per la prenotazione di spazi comunali si debba firmare una dichiarazione in cui il richiedente e l'associazione, movimento o partito a cui fa capo si riconoscano i valori antifascisti della Costituzione Repubblicana. Il TAR Lombardia ha definito legittimi provvedimenti del genere nell'ordinanza 68 dell'8 febbraio 2018. A supportare le organizzazioni impegnate per il mantenimento della memoria storica della resistenza e delle origini antifasciste della Repubblica Italiana con iniziative culturali in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi di aggregazione. A sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi con un focus in particolare sui neofascismi presenti sul territorio, lavorando ad assieme ad associazioni, soggetti, sindacati e movimenti antifascisti. A far costituire parte civile il Comune di Sondrio, se e quando possibile, nei processi verso soggetti che esprimono odio e incitano alla violenza o alla discriminazione verso una persona o un gruppo di persone per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, di genere, di orientamento sessuale o ancora per condizioni personali, sociali o legate ad eventuali disabilità. Ad affiggere una targa in via Gramsci per Antonio Gramsci che ormai omaggi la figura storica del filosofo, giornalista e politico che ha avuto un ruolo centrale nella lotta contro il regime fascista. A far sì che nel corso dei prossimi anni l'amministrazione comunale intitoli spazi e via ai partigiani e alle partigiane valtellinesi, con particolare attenzione al ruolo delle donne nella resistenza. Ecco, il richiamo è noto all'attaccamento dei valtellinesi e dei valchiavennaschi, lo volevo ricordare per la tradizione democratica che è testimoniata dai 1400 che sono stati denunciati al Tribunale Speciale durante il ventennio, tra cui numerosissimi sacerdoti. C'è il libro L'antifascismo di popolo di Zenoni uscito adesso, dalla stesura di un manifesto che incitava alla resistenza già nella notte tra l'8 e il 9 settembre 43 a cura di esponenti della borghesia sondriese, cioè il popolo di Sondrio è sempre stato impegnato in questo, della resistenza civile di più di 5.000 militari che dissero no all'RSI, è uscito un libro adesso, Memoria del maresciallo dell'esercito Ercole Ciriaco Valenti, ma ci sono varie pubblicazioni su questi, delle centinaia di giovani che andarono in montagna per combattere il neofascismo, il nazifascismo, con l'appoggio delle famiglie, dei parroci, degli insegnanti, dei medici, dei carabinieri e della Guardia di Finanza, supportati dalle donne che divennero staffette ma anche combattenti. È recente la pubblicazione del libro dell'ISREC Storie di donna nella resistenza in Valtellina e Valchiavenna. Era forte il sentimento di continuità con i valori del risorgimento liberale cancellati dal fascismo, quei valori che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico e culturale della nostra provincia. Per questo io penso che nessuno di voi, io non lo sapevo assolutamente, sul monumento a Garibaldi, poco dopo l'8 settembre, il monumento che c'era la nostra piazza, comparve una scritta in dialetto in vernice rossa, Peppin Benjo e Yakian Camò. Peppino scendi giù, sono tornati qui, alludeva chiaramente ai tedeschi. Questo lo ricorda Francesco Forte nel suo libro Autobiografia politica e civile, a onore del vero. Ecco, su Garibaldi era stato scritto questo, a testimonianza che il popolo valtellinese è stato molto schierato contro il fascismo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Ci sono interventi? Della Cagnoletta, prego.
Grazie Presidente. Resto sconcertato da questa mozione, sin dall'oggetto, mozione antifascista contro ogni tipo di discriminazione. Anche perché questa mozione viene presentata almeno dal 2017 ed aggiornata ogni qualvolta succedono fatti ed episodi che si potrebbero far risalire all'antifascismo. Se è contro ogni tipo di discriminazione, è logicamente antifascista, ma pure anticomunista, antistalinista e così avanti con tutti i totalitarismi. Io mi guardo in giro, viaggio, mi informo, incontro persone, credo di avere più o meno la vita sociale, ma mi sembra che tutti questi pericolosi gerarchi, infezze, orbace e tutte queste grandi masse pronte per una nuova marcia su Roma li vedete solo voi e nel film che vi state autoproducendo. E qui mi viene il dubbio che considerate tendenzialmente fascista chi non la pensa come voi, il che significa la maggioranza degli italiani. Ma vendendo l'oggetto della mozione, si chiede in pratica al sindaco e alla giunta il potere di attribuire patenti di rispettabilità, quasi avessimo in passato visto manifesti inneggianti a Hitler o Pol Pot, poi far firmare documenti di abiura di cose già proibite da leggi nazionali, e infine costituirsi parte civile praticamente in ogni caso tra vicini, se per disgrazia una delle due parti ha appeso un'immagine del Duce al muro. Forse gli estensori di questa mozione non se ne sono resi conto, ma mi sembra che l'impegno che viene chiesto a sindaco e giunta ricalchi le linee fondanti del Ministero della Cultura Popolare, il famigerato Mincul Pop di mussoliniana memoria. Mancano solo le veline e ci siamo. Sulla targa Gramsci sorvolo, visto che l'ideologia dal medesimo portata avanti, vista col senno di poi e la storia insegna, difficilmente lo avrebbe messo ai domiciliari a scrivere liberamente, ma molto probabilmente direttamente al muro. Riguardo all'ultimo punto, non credo sia giusto intitolare spazio e via partigiani e partigiane valtellinesi a prescindere, ma che vada obiettivamente valutato caso per caso e poi si vota. Vorrei soprattutto focalizzare l'attenzione del Consiglio sul punto ricordato che ci ricordate tre episodi più rappresentativi. In un caso sei militanti di Azione Studentesca hanno compiuto un attacco squadrista. Ma il vostro sdegno dov'era quando noi ad ogni raduno del mio partito dovevamo essere scortati dalla polizia per proteggerci da aggressivi militanti, con un sottofondo continuo di elicotteri, di polizia e carabinieri che dall'alto sorvegliavano la nostra sicurezza? A Bologna, faccio presente, era blindata perfino l'uscita dall'autostrada. A Torino il nostro pullman, presente l'assessore Piasini, è stato letteralmente preso d'assalto da gente con la bava a bocca e siamo dovuti letteralmente fuggire per la sicurezza nostra dell'autista e così via. Guardate, ci siamo qui davanti a voi, io, Lorena, Barbara, Andrea, Maurizio, ma vi sembriamo un pericolo per la democrazia? Eppure basta digitare sede Lega Vandali oppure Lega Gazebo Attacchi per vedere quante decine di sedi e gazebo sono stati distrutti e vandalizzati o in quanti eventi siamo stati attaccati. Eppure siamo un partito democraticamente eletto, quindi iscritto in quella Costituzione con cui vi riempite la bocca solo quando fa comodo la vostra parte politica. E la vostra indignazione dov'era quando un ministro dell'attuale governo, quindi rappresentante di quella stessa Costituzione che continuate a citare, è stato impedito di parlare alla Fiera del Libro di Torino? E mi immagino, e qui, le montagne di vesti stracciate, gridando i vostri triti slogan, se la macchina della Slein, Fratoiani, Bonelli, ma di un qualsiasi Gallerne, fosse salita da delinquenti con contorno di vetri rotti, gente saltata sul cofano e sul tetto, come è successo a Salvini. Fatto, descritto come episodio isolato. Qui è isolato, chissà poi perché. Non lo si dice, ma Salvini è tendenzialmente fascista, quindi se lo merita. Siamo stati eletti per governare la città e lo stiamo facendo con il contributo costruttivo della minoranza, vedi l'intervento del dottor Spolini, che qui ringrazio, e non per inseguire fantasmi morti e sepolti 78 anni fa. Per quanto sopra esposto, quindi il mio gruppo voterà contro questa mozione. Grazie.
A lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Bettini.
Grazie, Presidente. In merito alla mozione, Fratelli d'Italia ci teneva a puntualizzare su alcuni punti. Le associazioni, i movimenti, le organizzazioni e i partiti neofascisti sono fuori legge in forza della legge Scelba e della legge 20 giugno 52 numero 645, norme di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale, e quindi sono proibite in forza di dette leggi. Le associazioni richiedenti hanno diritto allo spazio pubblico senza ulteriore carte, formalità burocratiche e dichiarazioni. Per il resto ci teniamo a precisare che non esiste a Firenze alcun liceo Manzoni e che la sconfitta del fascismo si deve alla vittoria della guerra degli anglo-americani, neppure citati nella mozione. Non è compito del Consiglio Comunale quello di impegnare pregiudizialmente e al di fuori della dialettica consigliare sindaco e giunta ad appesantire le normali procedure per l'occupazione del suolo pubblico con la richiesta di firmare dichiarazioni di antifascismo, di anticomunismo, di antisionismo o di antidiscriminazioni sessuali aut similia, o quello di supportare o sensibilizzare o far costituire parte civile il governo, il comune, o di affiggere targhe per ricordare la figura di Antonio Gramsci, peraltro noto, fra l'altro, anche per essere stato tradito dai suoi compagni del Partito Comunista, togliati in testa, che lo scaricarono nel carcere di Turi, come testimoniò Sandro Pertini. Lo avevano emarginato e gli lanciavano palle di neve contenente sassi. Questo è tratto dal libro di Mauro Canali, Il tradimento, Gramsci, Togliatti e la verità negata. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Aveva chiesto la parola al consigliere Cerri.
Grazie, Presidente. Quando vogliamo facciamo un trattato su cosa è stato il fascismo per questo paese e cosa sono state le altre persone citate antifasciste che hanno pagato con la vita. Disponibilissimo a farlo in qualsiasi momento. Ricordo in alcune considerazioni che definire un insieme di tutto è generoso in risposta all'ordine del giorno. La Costituzione italiana 70 anni fa non è stato sepolto tutto assieme ai cadaveri morti. La Costituzione italiana è basata sull'antifascismo e prevede che non si possano costituire partiti fascisti e non si possano fare azioni ideologiche che richiamano il fascismo. E se siamo d'accordo su questo, l'ordine del giorno richiama esattamente questo. Il tentativo di darci lezione di antifascismo, anticomunismo, quindici cose, credo che concordo che in questo Consiglio Comunale non sia il luogo per trattarlo. Ripeto, dato che è un argomento che mi appassiona molto, il tema della storia di questa nazione, chi è morto per difendere i valori costituzionali che ci permettono di essere qui liberamente a discutere, e invece chi ha impedito per un ventennio le libertà in questo paese, e per questo la nostra Costituzione è basata sull'antifascismo. L'ordine del giorno che ha spiegato bene Simone Del Curto aveva semplicemente non l'obiettivo di rivedere la storia o lontana o vicina o i tradimenti dall'una e dall'altra parte. Lo ripeto, apertissimo a discuterne in qualsiasi momento perché è una materia che mi appassiona. Semplicemente invitava a rinvigorire quanto è il contenuto sul quale è basata la Costituzione italiana, la madre di tutte le leggi che governano questo paese. Grazie mille.
Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Di Zino.
Ma velocemente, dagli interventi che appunto sono stati fatti, direi che siamo tutti d'accordo sulla cosa principale, chiaramente, cioè che la Costituzione, cioè, garantisce già questa cosa, ma visto, probabilmente, provo ad interpretare anche un po' la mozione che ha presentato Simone, visto gli accadimenti degli ultimi periodi, soprattutto ricordo che 2 anni fa è stata assaltata la sede della CGIL, ma non lo definiamo né noi né voi chi l'ha assaltata, cioè è stato appunto appurato da chi doveva appurarlo. Evidentemente ci sono magari delle organizzazioni in sottofondo latenti che hanno ancora questo obiettivo, quindi dal mio punto di vista, cioè, ma senza fare delle contrapposizioni, nel senso che anche, cioè, gli interventi della maggioranza, cioè, mi sono sembrati un po' di difesa, ma qui non credo che nessuno abbia accusato che un partito o l'altro fosse o ha degli obiettivi fascisti, questo assolutamente non è stato detto, e quindi c'è anche l'intervento, secondo me è stato un po' di risposta un po' fuori luogo, perché credo che anche voi siete d'accordo su quello che stabilisce la Costituzione. Quindi dal mio punto di vista, secondo me, si potrebbe, magari visto che l'impegno che viene richiesto nella mozione magari è un po' troppo ampio o non siete completamente d'accordo su tutti i punti, ma sul punto fondamentale, come avete detto, siamo tutti d'accordo, si potrebbe pensare di sospendere un attimo e di rivalutare l'impegno del sindaco e della giunta. Questa è la mia proposta, valutando appunto gli interventi che sono stati fatti. Grazie.
Ah sì, chiedo scusa, consigliere Mastro.
Grazie. Sento dalla maggioranza che, diciamo, lo spazio che abbiamo per ridiscutere magari questa mozione in una forma che sia accettabile anche per voi sembrano molto ristretti. Allora, riprendo un attimo quello che stava dicendo il consigliere della Cognaletta, perché sinceramente mi interessa. Ha riportato più episodi che dicono che ci sono stati di gruppi che hanno cercato di ledere all'agibilità politica del partito Lega, o forse ai tempi anche Lega Nord, era già successo a quei tempi lì. Noi non crediamo, cioè io non credo che quelli siano stati delle. Non credo, sto cercando le parole giuste perché non vorrei dire una cosa, non vorrei dire una cosa di cui poi mi pento, però faccio fatica a riconoscere quelli come. Va bene, non vorrei dire qualcosa di cui mi pento, quindi ci penso bene bene. Allora, faccio fatica a riconoscere quelli come degli episodi, anzi, io nego nella maniera più tale quelli sono stati episodi di antifascismo, e su questo non ci piove. Io credo che un paese come il nostro, che è un paese antifascista, debba garantire l'agibilità politica a tutte le forze democratiche che si riconoscono nei valori della sua Costituzione. Credo che quelli siano stati degli episodi spiacevoli soprattutto per il campo largo della sinistra, perché non ci mettono in effetti nelle condizioni di parlare, non ci mettono nelle condizioni di difendere dei movimenti con i quali ci sono delle contiguità, sicuramente, che spesso si sono macchiati di questi avvenimenti. Io in questo momento lo dico a titolo personale, non credo di poterlo dire a titolo di qualcosa che è più grande di me, solidarizzo con tutti questi avvenimenti che sono avvenuti contro il Partito Lega e ai tempi contro il Partito Lega Nord. Okay. Va bene? Credo che sia scontato questa cosa qua. Credo che sia anche scontato che non tutti, ora io credo che con questa cosa qua potremmo anche sederci a parlare. Io credo che in quest'aula tutti dal primo all'ultimo ci consideriamo antifascisti. Penso che Pini, Bettini non abbiano nessuna paura a dichiararsi apertamente antifascisti qua in quest'aula tranquillamente. Quindi, siccome questo qua è un punto di partenza, potremmo pensare di riprendere in mano il testo della mozione e valutarne le parti che sono secondo voi possibili da tenere. Per esempio, io non credo che nessuno in quest'aula abbia problemi a votare insieme a noi la parte della mozione in cui si chiede l'intitolazione di vie alle donne e agli uomini che hanno fatto la lotta partigiana in Valtellina. Non credo che ci sia nessuna possibilità, perché qua tutti ci riconosciamo antifascisti. Magari ho delle visioni diverse da Bettini rispetto al ruolo che ha avuto la resistenza nella liberazione dal nazifascismo e il ruolo che hanno avuto gli angloamericani. Cioè, comunque la storia è che, nel senso, Milano l'hanno liberata i partigiani, il 25 aprile l'hanno liberata i partigiani, noi festeggiamo il 25 aprile, non festeggiamo lo sbarco in Sicilia o quel che è, insomma, la data che festeggiamo è il 25 aprile. Io credo che questa qua potremmo magari sospendere un attimo, fare una capigruppo e discutere almeno su quell'impegno su cui ho sentito anche da parte della maggioranza meno ritrosie a discutere.
Grazie, consigliere Iannotti.
Sì, io volevo accodarmi un po' alle richieste della consigliera Di Zinno e del consigliere Maspero su una sospensione per una capigruppo urgente per riuscire a mettere insieme un testo da condividere. Insomma, io qui su 1, 2, 3, 4, 5, su 5 impegna, 4 veramente trovo assurdo che vengano respinti. Sulla quinta, insomma, sulla targa di Gramsci, io assolutamente condivido, però voglio dire, uno potrebbe essere anche opinabile, però il resto oggettivamente, a parte, ecco, non trovo le motivazioni per cui non debba essere approvata. Quindi, se riusciamo a trovare un punto di incontro e far uscire questo testo all'unanimità, penso che sia la cosa migliore, insomma.
Consigliere Ruttico.
Grazie. Io prendo atto di quanto è stato detto, penso sinceramente, ma questo fa parte del mio bagaglio culturale di tipo politico e amministrativo, penso che gli estremi sicuramente vanno sempre deplorati, siano questi di estrema sinistra o di estrema destra. Non ravvedo sinceramente, per quanto è stato detto anche poc'anzi, di queste grandi situazioni di pericoli più o meno fascisti che possono entrare nella nostra logica e nel nostro sistema, soprattutto a livello valtellinese. Per questo motivo sono convinto, e qui devo dare ragione al consigliere Iannotti, che diceva che non bisogna sempre ripercorrere la storia delle cose che sono passate. Quindi anche in questo caso, così come nella sanità, vediamo quello che si deve fare da adesso in avanti, ma soprattutto quello che deve fare il Consiglio Comunale di Sondrio. E penso che i nostri cittadini siano ben più contenti se nell'ambito del Consiglio Comunale si parli dei loro problemi, quello della sanità innanzitutto, ma tutti gli altri che derivano dal quieto vivere, del vivere serenamente e generosamente tutti i giorni. Pertanto io chiedo eventualmente al consigliere Del Curto di rifare questa sua mozione, questa sua interpellanza, stralciando tutto quello che non è stato condiviso almeno da parte mia e riportando in commissione, mentre invece questa possibilità di intitolare a persone che comunque si siano distinte nell'ambito della resistenza e nell'ambito della commissione verrà discussa ed eventualmente verrà portata anche in consiglio comunale e approvata. Grazie.
A lei, altri interventi? Lascio la parola. Nessuno? Lascio la parola. Sì. Ah, prego, Del Curto, prego.
No, solo una risposta al consigliere Ruttico. No, io non intendo ritirare questo tipo di proposta, io la porto avanti così com'è. Grazie.
Dalla Cagnoletta, prego.
Vorrei chiarire un punto. Io non sono contro
partigiani, ovviamente, ma come tutti gli episodi di guerre civili ci sono stati degli episodi grigi, bui, anche a Sondrio, da parte dei partigiani. Io ho avuto, mio padre era nella decima Mas ed è mezzo morto su una mina. Cosa era dal punto di vista così mediatico? Fascista? No, anzi, sempre stato molto democristiano, se devo dirla. Quindi non è essere contro una cosa o l'altra, è che se c'è stato una persona valorosa che ha fatto cose meritorie, la si vota, ma perché ha fatto cose meritorie, non perché apparteneva al CLN piuttosto che a qualcos'altro. Volevo solo chiarire questo fatto qui, però sospensione dal mio punto di vista.
Consigliere Dizzino ha chiesto la parola, ho sbagliato io?
Sì, sì, no, semplicemente volevo capire se è possibile, come appunto ho fatto richiesta, visto che cioè, a livello tecnico quando ci viene portata una mozione cioè, difficile, che visto che appunto a parte da quello che ho capito dai vari interventi l'ultimo punto dell'impegno sugli altri quattro siamo sostanzialmente tutti d'accordo, cioè attraverso una sospensione con i capigruppo di una decina di minuti io sono disposta, il mio gruppo è disposto a togliere l'ultimo cioè il quinto punto dell'impegna e credo anche di là, perché poi la discussione cioè, è andata basandosi sostanzialmente su questa targa. Quindi volevo capire se anche voi, il Consiglio, è disposto a fare questa sospensione oppure non si è disposti, perché sennò non riusciamo a capire da farsi, non si, cioè, evitare di ritirarla e di riportarla in commissione, visto che si tratta di un punto, cioè qua non è che dobbiamo limare la mozione, si tratta di quel punto. Questa è la mia proposta, gradirei una risposta, grazie.
Consigliere Massera.
Ma non lo so, non credo che si tratti di un punto, onestamente, cioè per quanto mi riguarda, ma è condiviso perché quando l'abbiamo valutata in preconsiliare se ne è parlato, non mi pare che sia solamente l'ultimo punto quello da discutere. Io credo che anche il primo punto, che è centrale ed è quello più sviluppato negli impegni, per quanto mi riguarda non è accettabile. Da liberale, democratico, nipote di partigiano monarchico e quanto volete, amante della libertà quanto voi, per me è assolutamente inutile la richiesta che fate, cioè che si debba, quando si chiede un'occupazione del suolo pubblico, rilasciare una dichiarazione. Ma stiamo scherzando? Ma non crediamo, cioè non va bene l'apparato normativo che parte dalla Costituzione antifascista e viene calato su leggi che conosciamo, ma non vi tutela abbastanza? Io per me no, se vogliamo parlare di cose serie, ecco, se vogliamo parlare di cose, cioè per carità, ok, siamo in Italia, un pezzo di carta non si nega a nessuno, un'autocertificazione, siamo il paese delle autocertificazioni, facciamo un'autocertificazione che mi dà la patente di antifascista, ma io non ho mica bisogno, la trovo ridicola questa richiesta, scusate. Quindi per me, per quanto mi riguarda, il primo punto è assolutamente da togliere, se qualcuno vuole. Ma in generale, lo dico con tutta la simpatia e rispetto che ho per Simone Del Curto, trovo veramente no, anche il fatto che dobbiamo star qua a dire quanto siamo tutti democratici, noi di destra o di centrodestra, mi sembra francamente ridicolo, inutile, davvero. Dobbiamo parlare di storia, facciamo una commissione che parla di storia, ma approvare un documento così secondo me è totalmente ma quantomeno per me il primo punto anche non può essere approvato, quindi non è che è un po' semplicistico il discorso che volemmo, sebbene togliamo l'ultimo, per quanto mi riguarda.
Parola al sindaco.
Sì, io mi trovo d'accordo con Andrea, adesso solo per sintetizzare l'ultimo intervento, per concentrarmi su quello, ma io volevo fare due brevissime riflessioni che ho cercato di mettere giù, perché il tema comunque è delicato, non mi è chiaro che questa è una mozione che ha un significato ben preciso e ha delle, e anch'io non la limiterei a delle limature. Secondo me noi non abbiamo bisogno di una mozione di questo genere in questo momento. Io penso che in provincia di Sondrio noi tutti ci sentiamo antifascisti, La Valtellina ha una storia di resistenza che ci ha reso quello che siamo. Credo che non ci sia nemmeno bisogno di ribadirlo, personalmente credo così. Non intravedo neanche in questa fase i pericoli da voi sollevati. Più che di antifascismo, io parlerei invece di rispetto e tolleranza. Mi preoccupo quando questi presupposti mancano nella nostra società. Le derive ideologiche da una parte e dall'altra sono da condannare, e in questo senso vigileremo per quanto di nostra competenza. Nell'immediato dopoguerra, con l'approvazione della Carta Costituzionale e di leggi che proibiscono i richiami al fascismo, da voi ricordate nella mozione, sono state gettate le basi della nostra Repubblica, come abbiamo detto. Il nostro agire di amministratori pubblici è ispirato dalla Costituzione e basato sulla legislazione vigente. In questo senso ci sentiamo quindi di tranquillizzare i promotori della mozione e, se ce ne fosse bisogno, ma non penso, tutti i cittadini. Siamo contro gli estremismi, a destra e a sinistra, pronti a contrastarli nel caso in cui si manifestassero, rivendicando i valori alla base della democrazia, quindi la libertà, la giustizia, la pace e l'uguaglianza. Parliamo di più di questi valori, applichiamoli alla nostra vita e potremo relegare nell'angolo gli estremismi, come è stato nei primi 80 anni di vita della nostra Repubblica. Per questo noi riteniamo che questa mozione non sia da approvare.
Grazie. Qualcuno vuole fare dichiarazione di voto prima di procedere alla discussione? Alla votazione, pardon? Nessuno? Ok, allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Quindi, risultato della votazione, sono 20 contrari, 12 favorevoli, quindi il Consiglio respinge. A questo punto, essendo trascorsa l'ora prevista dal regolamento per mozioni e ordini del giorno, quello che rimane va in coda e passiamo quindi al punto 6. Interrogazione, consigliere Maspero, cui lascio la parola. Sì, no, era, no, no, questo senza dubbio, però era semplicemente se voleva dire qualcosa in più, altrimenti faccio rispondere. Ok, quindi risponde l'assessore Fratta.
Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, io naturalmente ringrazio il consigliere Maspero per l'attenzione che ha nei confronti della nostra biblioteca. Io avevo già risposto precedentemente su questa tematica e, come avevo risposto all'epoca, il mio impegno c'è sempre stato, perché sia come utente, come insegnante e come assessore ho sempre recepito le osservazioni dei nostri cittadini e l'esigenza di aumentare l'apertura. La situazione, diciamo, è complessa, perché la nostra biblioteca ha un personale di 8 persone, 4 persone a tempo pieno, di queste 4 una che usufruisce della legge 104, 4 persone a tempo parziale e fra queste 4 persone una che usufruisce della legge 104. Quindi diciamo che, per quello che sono i servizi e l'ampiezza della biblioteca e delle raccolte che ci sono, certamente è un numero inferiore a quello che è previsto nei parametri di quello che dovrebbero essere il personale addetto in una biblioteca di quelle dimensioni. Questo è dovuto ai tagli che ci sono stati a livello ministeriale, a livello nazionale, che, diciamo, hanno avuto una ricaduta notevole sugli enti locali, e per il momento dobbiamo comunque accettare questa situazione e lavorare con il nostro personale, ed è da tempo che ci lavoriamo, per riuscire a fare in modo che ci possano essere dei turni che possano offrire una ampiezza di orario, che è rimasto in me a quello che è stato definito da una contrattazione in epoca Covid e da allora non si è ancora riusciti a cambiarlo. Quindi è un discorso molto complesso e delicato che coinvolge appunto i dirigenti della nostra amministrazione comunale e le associazioni anche sindacali. Continuiamo a lavorarci, io non mi sono intimorita anche di fronte a queste difficoltà, perché credo che mettendoci a tavolino con un po' di buona volontà si potrebbe riuscire ad ottenere quello che era il mio obiettivo minimo e per il quale avevo messo come tempo l'inizio di novembre. Ero convinta di riuscire ad ottenere almeno questo, mi sarebbe piaciuto poterlo annunciare, ma ahimè non sono ancora riuscita, di ottenere almeno l'ampliamento dell'orario del mattino, cioè dalle 9 alle, invece che iniziare alle 10. Dobbiamo ancora lavorarci, perché ci sono ancora alcuni aspetti proprio tecnici che bisogna risolvere. E poi ecco, ho anche riflettuto e sto cercando appunto di capire che tipo di risorse ci possono essere, utilizzando delle risorse esterne e quindi bypassando quello che è l'ostacolo, che è quello di poter assumere nuovo personale. E quindi sto facendo appunto fare dei conti, perché mi piacerebbe perlomeno iniziare anche ad aprire almeno una volta alla settimana in orario serale, e che possa essere magari anche un orario che si estende durante le 8, le 9, perché per permettere anche di avere anche altri eventi culturali nella nostra biblioteca, che è una cornice bellissima, adesso appunto è stata anche risistemata, quindi è un ambiente che è amato dai cittadini e dalle persone che lo frequentano quando lo apriamo. Ma non nascondo che anche fare semplicemente gli incontri con gli autori e riuscire ad avere l'apertura fino alle 19 è veramente complesso. Infatti anche con gli incontri con l'autore non riesco a farne molti, proprio per queste difficoltà. Quindi io chiedo in questo mio intervento, chiedo la pazienza, quella che chiedo anche ai cittadini che mi scrivono, i cittadini mi chiedono anche il sabato mattina, chiedo la pazienza, ci stiamo lavorando e mi auguro appunto, il novembre è già iniziato, però mi auguro per il mese di gennaio di poter riuscire ad avere l'apertura delle 9 del mattino e poi, ecco, ripeto, almeno un'apertura settimanale prolungata, perché credo che sia importante che la biblioteca venga vista come un luogo accogliente per la consultazione, per incontri che proprio per la struttura della biblioteca permettono anche uno scambio fra i partecipanti agli incontri, che rafforza certamente la coesione sociale, che certamente è uno degli obiettivi che ci prefissiamo. Questa è la mia risposta.
Grazie, consigliere Maspero.
Grazie, non sono particolarmente soddisfatto della risposta, adesso spiego perché. Prima è stato citato in passante che si voglia fare ricorso in futuro a personale esterno. Questo capito risorse esterne intendeva personale tramite cooperativa, prioritariamente cooperativa. Prima di fare un passaggio del genere sarebbe utile che approfondissimo, magari anche insieme, quale tipo di contratto verrebbe applicato alle persone che verrebbero a lavorare così, se il contratto sarebbe simile a quello che viene applicato alle persone che già lavorano direttamente assunte dalla biblioteca. Non mi è tanto approfondire queste cose qua per capire anche se andiamo a mettere persone assunte con un contratto diverso a lavorare insieme. Si creano di solito in questi casi anche delle tensioni che non portano a lavorare bene. Su questa cosa qua mi trovo un po' non troppo contento. Lei ha citato anche che probabilmente per questa apertura prolungata mancano risorse. Ricordo però, nel senso, immagino che lo sappiamo tutti qua in quest'aula, che tutti gli anni vengono dati 30.000 euro alla banca, alla biblioteca della banca, quella BIM, per tenerla aperta. Con 30.000 euro, uno stipendio per assumere una persona a tempo pieno nella nostra biblioteca comunale ci sarebbero anche, quindi è anche una questione di scelte. Ora, io non è che credo che la banca potrebbe gestirsi da sola la sua biblioteca e non ha sicuramente bisogno del contributo del comune, però è una riflessione questa qua che potremmo portare avanti, anche questa qua. Spero di non aver dato un'informazione sbagliata, ma sono quasi sicuro di questa cosa qua. Ecco, c'è una cosa che lei mi ha citato, che vorrebbe ripartire con un'apertura a tempi prolungati. Lei mi aveva dato una tempistica, mi ha detto ok, adesso facciamo i lavori, poi dopo i lavori ripartiremo con un'apertura. Io capisco che ci debba essere un confronto anche con i lavoratori della biblioteca rispetto a questa cosa qua, e capisco che per quello che è adesso il personale, questa cosa qua farla in tempi rapidi sarebbe complicata. Purtroppo, cioè, lei mi aveva fatto una promessa, questa promessa è stata disattesa, quindi devo semplicemente constatare questo. Lei adesso mi sta citando che mi ha detto in pratica che è in previsione magari un'apertura serale o aprire un'ora prima al mattino, alle 9 di mattina, eccetera. Tutte cose molto interessanti, vorremmo vederle fatte, perché è un servizio utile per tanti cittadini, quello, il servizio bibliotecario è utile per tanti cittadini, e basta. Però c'era un'altra cosa che volevo dire. Niente, basta, grazie. Sì.
Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione, cui risponde l'assessore Mazza.
Grazie. Allora, l'interrogazione sulla ciclostazione è analoga e la riprende a una già rivoltaci poco più di un anno fa. È un'interrogazione critica verso l'operato dell'amministrazione in relazione alla conduzione del progetto e l'intervento della ciclostazione, in particolare in relazione alle tempistiche, al grado di utilizzo e all'impegno dell'amministrazione in questa promozione e sviluppo che non risulterebbe adeguato. Affrontiamo il tema analizzando tre distinti aspetti: la struttura, l'offerta di servizi e la fruizione. La struttura, come sapete, ne abbiamo parlato diffusamente, quindi non mi ripeterò, però è nata già all'inizio del nostro primo mandato, nel 2019, sull'onda anche di direttive dell'Unione Europea, i biciplan nazionali e quindi questa spinta per la promozione della mobilità ciclopedonale. E diciamo che noi ci siamo mossi e in meno di 2 anni, con anche di mezzo il Covid, abbiamo presentato un progetto credibile che è stato finanziato sia dall'Interreg che dal Ministero. Abbiamo eseguito i lavori di ristrutturazione, abbiamo poi acquisito l'immobile e abbiamo affidato la gestione. Ecco, ora l'infrastruttura è pronta e completa e gode di notevole apprezzamento. Tra l'altro, poche città possono vantare una struttura simile. Non ce ne sono molte di ciclostazioni nelle città, e comunque una struttura tipo questa è veramente di ottimo livello, sia per la posizione strategica, per la qualità architettonica, e qui ringrazio anche l'apporto molto collaborativo dei nostri uffici, per le dotazioni e gli allestimenti di cui è arricchita. Quindi dal punto di vista dell'infrastruttura direi che il risultato è di tutta eccellenza. Proprio recentemente, una settimana fa, il comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 ha visitato la struttura e l'ha molto apprezzata. Poi ci sono i servizi erogati all'interno della struttura. Allora, viene offerta una ricca gamma di servizi completa, servizi complementari tra loro rivolti a cittadini e turisti. Abbiamo innanzitutto il posteggio ricovero delle biciclette, che è gratuito, avevamo introdotto la gratuità, fruibile 24 ore su 24, grazie a un controllo degli accessi mediante QR code, video sorvegliato da telecamere. La ciclostazione è inoltre presidiata durante gli orari di ufficio. I servizi offerti sono inoltre il noleggio delle biciclette elettriche e muscolari, e abbiamo una dotazione adesso importante, è stato fatto un grosso investimento dal gestore. C'è l'offerta di tour organizzati con guida cicloturistica, e poi c'è un'officina, una ciclofficina attrezzata anche per le biciclette elettriche, e in più armadietti, servizi igienici. Da metà settembre, quindi da poco, e questo poi lo vedremo, inciderà anche sui dati che possiamo leggere attualmente sull'utilizzo, da metà settembre grazie a un nostro interessamento la società Valtel Bike Tour, che è un operatore locale qualificato che ha esperienza pluridecennale nel settore dei tour guidati, ha preso in gestione in subappalto dall'Abaco la ciclostazione. E l'apporto di questa ditta è stato molto importante, perché appunto ha introdotto soprattutto i tour guidati e poi anche questa ciclofficina ampliata al servizio delle bici elettriche. Sono stati fatti importanti investimenti, come dicevo, proprio di mezzi a disposizione per il noleggio. Questo è un risultato importante al quale abbiamo lavorato anche per coinvolgere gli operatori locali e quindi far crescere la nostra rete a livello locale. Veniamo ora all'utilizzo. Allora, la fruizione dei servizi naturalmente è legata a abitudini e comportamenti dei cittadini. Sappiamo che incidere sui comportamenti e cambiare le abitudini richiede tempi molto lunghi. Per favorire questo cambiamento è necessario innanzitutto creare le infrastrutture e offrire delle opportunità che rendano, in questo caso, l'opzione bicicletta allettante. Quindi, prima rendere disponibili infrastrutture efficienti ed accessibili, e questo possiamo dire di averlo. Promuoverle facendo sperimentare ai cittadini l'utilità, e quindi con pazienza, perché appunto questi processi sono lunghi, diciamo promuovere l'iniziativa in varie forme. Il processo è lungo e complesso, e il Comune di Sondrio ne ha avuto esperienza diretta, perché già in passato c'era stata l'iniziativa del bike sharing. Nel 2009 l'amministrazione ha introdotto il servizio di bike sharing con postazioni distribuite, con 25 biciclette, 250 tessere elettroniche, 5 totem informativi, investimento di 70.000 euro nel 2009. Però il servizio non decollava, e quindi nel 2014, dopo 4 anni, la Giunta fa una delibera di interventi strutturali per il rilancio, constatando che il servizio aveva perso parecchio PIL, cito testualmente, nei confronti dei cittadini, al punto che gli abbonamenti erano ridotti drasticamente di numero. Ecco, sono stati quindi introdotti ulteriori investimenti nei 4 anni successivi dal 2014, e quindi si è affidata la gestione a una cooperativa sociale, a una ditta specializzata ricca di un know-how nel settore, la Bici in Città di Torino. È stato realizzato un portale web e un'applicazione per smartphone, ma il servizio non è decollato. Quindi, quando facciamo valutazioni sull'utilizzo, ecco, dobbiamo considerare un orizzonte di medio e lungo periodo e non trarre conclusioni sommarie sulla base di pochi dati in divenire. È più corretto forse leggere una tendenza. Vediamo proprio i dati. Nel 2013 il bike sharing ha registrato 12 utenti, nel 2014 7, nel 2015 e 16 nessuno. Veniamo a oggi, a realtà neanche analoghe alla nostra. Prendiamo la città di Bologna, che è una città molto più grande di Sondrio e soprattutto con una tradizione di ciclopedonalità molto avviata. A Bologna è stata aperta quest'anno, nel mese di luglio, una nuova ciclostazione. Ad oggi sono stati registrati 4 utilizzatori giornalieri e fatti 3 abbonamenti mensili e 4 annuali. Ecco, questo è per dire che sono strutture utilissime, all'estero già avviate e molto apprezzate. In Italia stiamo cominciando, noi siamo tra i primi, almeno di una tipologia di città che non hanno tradizione come Bologna, E parlando di Sondrio dobbiamo dire che se anche non abbiamo numeri eclatanti, siamo appunto in fase di avvio, sono però molto incoraggianti. Ricordiamo un'altra cosa, che la nuova gestione si è insediata a metà settembre, perché tra l'altro abbiamo dovuto fare ulteriori lavori all'interno dell'officina. Come sapete, l'immobile prima era in locazione da RFI, l'abbiamo acquisito appena prima dell'estate e quindi abbiamo potuto investire e fare questi lavori di sistemazione. Un altro dato che riduce un po' i numeri che poi leggeremo è che durante l'orario presidiato i transiti non vengono registrati. Comunque diciamo che paragonando il 2022 al 2023, che è un po' la tabella che è stata inserita, allegata nell'interrogazione, passiamo da 7 registrazioni mensili a 52. Sempre 2022-2023 passiamo da 11 a 61 transiti e da 33 a 113 noleggi. Ecco, non pare affatto insoddisfacente questo risultato, come lamentato nell'interrogazione. L'interrogazione prosegue chiedendo se i servizi possono ritenersi conosciuti e apprezzati dai cittadini. Beh, possiamo dire che sono molto apprezzati da quei pochi che li conoscono e soprattutto che ne fruiscono. È chiaro che vanno fatti conoscere, bisogna promuoverla in tutte le maniere e noi ci stiamo sforzando di farlo, e questo direi che è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente le possibilità che ha un'amministrazione le conoscete tutti. Abbiamo fatto dei comunicati stampa, delle conferenze stampa, degli eventi in cui cerchiamo di coinvolgere. La scorsa settimana abbiamo accompagnato io e la collega Canovi studenti di Sindelfingen con le bici elettriche sul sentiero dei terrazzamenti. Ci vuole tempo. Continua l'interrogazione chiedendo se è nostra intenzione proseguire con l'affidamento ad Abaco. Beh, noi questo non possiamo dirlo, perché adesso scade a fine anno il loro mandato e dovremo andare a gara, quindi non possiamo dire se la prenderà ancora Abaco. Diciamo che però è nostra intenzione, avendo fatto alcune valutazioni, mantenere unita la gestione della ciclostazione alla gestione della sosta, quindi mantenerla in capo a quello che sarà l'affidatario. Si chiede inoltre se c'è l'intenzione di estendere il periodo di gratuità. Direi di sì, dovremmo confrontarci, però l'abbiamo introdotta già dall'inizio di quest'anno. Ha dato, come dicevo, frutti non eclatanti, però diciamo comincia a muoversi un processo. E poi si conclude chiedendo se si ritiene di aver fatto tutto il possibile per la promozione dei servizi in generale della mobilità ciclabile in città. Beh, per la mobilità ciclabile in città abbiamo fatto molte cose, devo dire, in questi anni. Piste ciclabili sia già realizzate che in previsione, alla Piastra, in via Stelvio, alla Castellina, nel Bando Pinqua, la passerella ciclopedonale, il sentiero Rusca. Durante il Covid abbiamo dato avvio al programma di mobilità di emergenza, che ha messo in sicurezza attraversamenti ciclopedonali e attrezzato. Poi c'è un interessante progetto Interreg, l'Omnibus 4.0, che è gestito, diciamo, dall'Agenzia di Trasporto Pubblico Locale, di cui noi siamo membri e quindi abbiamo partecipato, che ha visto da parte nostra l'installazione di due totem multimediali, due pannelli multimediali proprio davanti alla ciclostazione. E poi sempre all'interno di questo Interreg il progetto Omnibici 2023, che si appoggiava a una app per cui venivano registrati gli spostamenti di studenti e lavoratori che andavano in bicicletta invece che in auto al lavoro, monitorati, e poi veniva dato anche un premio. Diciamo che nel comune di Sondrio, in questa prima fase sperimentale, abbiamo avuto 190 iscritti e 206 iscritti non di Sondrio che si recavano a Sondrio al lavoro in bicicletta, quindi direi che è un risultato molto interessante e incoraggiante. riguardo a fare tutto il possibile, se l'abbiamo fatto, la domanda è retorica e quasi presuppone una risposta negativa. Io invece sarei molto ottimista, sono soddisfatto. Chiaro, non c'è limite, tutto il possibile, nessuno lo farà mai, però sinceramente abbiamo ottenuto più di quanto era nelle previsioni, di quanto si potesse realisticamente ipotizzare nelle condizioni di partenza, e sicuramente di più di quanto fosse nelle aspettative. Grazie.
Grazie a lei, Assessore. Consigliere Bettinelli.
Grazie Presidente, grazie Assessore. Quanto è difficile rispondere dopo una disamina così lunga, quanto sono brutte le interrogazioni. Si potevano evitare... grazie. Quanto sono simpatiche le interrogazioni e anche i commenti e i consiglieri soprattutto. Questa sera particolarmente in forma il consigliere della Cagnoletta. Comunque si fanno le interrogazioni perché questo argomento, che a noi interessa molto, la circostanza non è aperta ieri, è aperta da 1 anno e mezzo, si poteva discutere prima della scadenza appunto dell'affidamento di Abaco e a termine di questo 1 anno e mezzo, con una riflessione un po' più ampia in commissione, senza che sia sempre la minoranza a dover chiedere la commissione della ciclostazione. In commissione fondamentalmente non ne abbiamo mai parlato, e io ne avrei parlato volentieri, perché nonostante l'assessore pensi il contrario, e questo l'ho già detto quando ho depositato l'altra interrogazione, noi pensiamo che la ciclostazione sia un servizio interessante, sia stata una scelta interessante e utile potenzialmente per la città ed i turisti. È ovvio che ci aspettavamo di poter fare un'analisi, un confronto insieme, non solo ascoltare tutta la disamina dell'assessore e non avere solo 3 minuti per rispondere, ma fare qualche ragionamento. Tra l'altro alcune delle informazioni che abbiamo chiesto probabilmente ci sarebbero state date tramite la conferenza stampa se noi non avessimo portato l'interrogazione, e secondo me su alcuni temi, e questo è uno di quelli, ci potrebbe essere un po' più di trasparenza, un po' più voglia di confrontarci e dirci come stanno andando le cose, perché questi dati qua li avremmo saputi se non li andavo a chiedere, se non facevo un'interrogazione. Sarebbero stati diffusi in maniera trasparente? Non lo so. Io qualche considerazione la faccio lo stesso e spero di stare nei tempi, se no chiedo venia. Ma allora, il servizio è apprezzato da chi li usa? Per fortuna, perché se non fosse apprezzato da chi lo usa sarebbe grave. Conosciuto? Francamente credo di no, credo che la cittadinanza non la conosca, non conosca la possibilità di avere determinati servizi, di farci determinate cose, non la conoscono neanche determinate strutture alberghiere che non riescono, cioè non è che non riescono, non lo sanno, non sanno che possono suggerirla ai loro ospiti. Quindi secondo me su questa tematica si può lavorare molto e molto meglio di come si è fatto fino adesso. Sconta oggettivamente la difficoltà questo servizio, io lo riconosco, non pretendo che lo usino tutti, sconta anche le difficoltà della ferrovia, essendo posto lì tutti, nessuno si fida più della ferrovia e nessuno usa più il treno. Io avevo dei colleghi che avevano la bici a Sondrio, usavano il treno e poi si muovevano in bici, cosa che non fanno più. Sarebbe stata una cosa interessante, non dipende dall'amministrazione, sto dicendo che i numeri non sono ottimi. Secondo me, bisogna dirlo, si poteva fare di più, però, come ha detto l'assessore, è un servizio che richiede tempo. Va bene. Allora, l'attività è stata affidata ad Abaco, il lavoro di Abaco, qualche perplessità ce l'ho su quello che è stato fatto. Va bene l'affiancamento di operatori preparati, questa è una novità che anche qui l'abbiamo scoperta dalla risposta che mi ha dato Abaco, l'avremmo scoperto dalla conferenza stampa. Questo di sicuro inciderà positivamente soprattutto sulla parte, diciamo, più cicloturistica, più che l'uso dei cittadini. C'è un riferimento alle infrastrutture. Io francamente infrastrutture sì, è qualcosa è stato fatto alla ciclostazione, ma grandi chilometri di piste ciclabili che avete deliberato voi in città in questi 5 anni non le ricordo. Avete portato avanti quelli che erano stati deliberati prima e adesso qualcosa state facendo, ma i 5 anni precedenti in città non ricordo questa grande incisione, incisività, francamente. E poi, e chiudo e ho finito, e dico che sono solo parzialmente soddisfatto della risposta, perché non tutte le risposte che mi sono state date sono obiettivamente accoglibili. Non bastano le infrastrutture. Come ha detto l'assessore, le abitudini e i comportamenti non si cambiano con le infrastrutture, si cambiano con la cultura, e la cultura deve essere veramente modificata non solo dai cittadini, ma i cittadini devono vedere che possono fare delle cose perché il comune gli permette di farlo. Faccio degli esempi banalissimi, sono sempre gli stessi. 2 scuole in città chiedono ai genitori di non portare le bici nel cortile, e i genitori che vanno in bici con i figli a scuola chiedono perché questa cosa non è permessa, è utile, è più sicuro, sarebbe meglio poterlo fare. Ci sono un sacco di ciclabili che vengono ormai cronicamente ostruite dalle macchine proprio fuori dalla scuola, là dove c'è il vigile che fa attraversare in sicurezza i bambini. 20 metri più avanti ci sono le macchine parcheggiate sulla pista ciclabile e i genitori che portano i bambini a scuola sono esasperati, vanno sul marciapiede con le proteste dei pedoni che ci sono di conseguenza. Quindi più attenzione su questo tema, più attenzione su questo, perché altrimenti le attitudini e i comportamenti non si cambiano soltanto creando le infrastrutture, ma spiegando alle persone che possono muoversi in bicicletta. Non pensiamo solo al cicloturismo, pensiamo anche a quanti cittadini di Sondrio potrebbero muoversi di più in bicicletta e lasciare la macchina a casa, e non lo fanno perché non si sentono sicuri, non lo fanno perché non si sentono tutelati, e non lo fanno perché non sanno o non hanno determinati servizi. Quindi il mio invito è a non leggere solo polemicamente queste interrogazioni. Non le vogliamo, a parte che non c'era tutta questa polemica, francamente. Noi vogliamo parlare di questo servizio perché, ho già detto, è un servizio interessante. Veniamo in commissione ogni tanto a parlarne, a confrontarci, e non fare un dibattito semplicemente tra il consigliere Bettinelli e l'assessore Mazza. Perché non è stimolante per nessuno, e purtroppo siamo costretti a farlo, se no richiederemo ancora non so da quando è iniziata questa amministrazione quante commissioni abbiamo già chiesto. Ve l'ho già detto, per noi non è un problema, però tante volte si possono evitare se ogni tanto in una commissione si porta anche qualche informativa e si apre un minimo di dibattito su temi importanti. Questo qua credo che con la seconda interrogazione sul tema si sia già dimostrato un tema interessante. Grazie.
A lei, consigliere, grazie. Successiva interrogazione risponde l'assessore Del Marco.
Grazie Presidente, e ringrazio anche il proponente dell'interrogazione. La situazione esistente della via era nota all'amministrazione, che si era già mossa negli anni precedenti a sollecitare i vari gestori per la sistemazione. Alcuni interventi da parte loro sono stati effettuati, in particolar modo per quanto riguarda la SECA, sulle camerette interrate esistenti, che comportavano un problema di sfondamento della sede stradale. È risaputo che la situazione sottostante sia di competenze dei singoli gestori, che però non sempre hanno le risorse necessarie e gli investimenti per una sostituzione completa dei sottoservizi. La collaborazione però tra enti non manca, tant'è che nella situazione in oggetto, e così come anche in altre, si è già concordata anche la sostituzione di componenti e di rimessa in quota dei pozzetti in accordo con SECAM durante l'asfaltatura. Come tempistiche, che era una richiesta all'interno dell'interrogazione, la via Guanella sarà asfaltata insieme a un lotto di alcune vie nel primo intervento la riapertura degli impianti, quindi presumibilmente verso marzo, meteo ovviamente permettendo. In questo elenco sono esclusi gli asfalti dei ripristini e gli scavi dei sottoservizi, in particolare Telecom e RVV, che saranno fatti già da qui a fine anno per una quota, e la restante parte verrà effettuata anche quello a inizio dell'anno, appunto alla riapertura. Come sapete, l'amministrazione sta investendo molto sul tema asfalto in città, con somme consistenti di avanzo del bilancio. Ricordo che solo nel 2023 abbiamo stanziato dei fondi per, appunto, per questo tema, per circa 350.000 euro, equivalenti a circa 18.000 metri quadri. L'intenzione, ecco appunto, faccio anche una nota, avete notato anche in questi giorni, per esempio, che abbiamo asfaltato via Pescallo e via Le Stadio, avevamo una finestra disponibile da parte delle ditte, quindi subito non la sfruttiamo e siamo pronti, perché crediamo molto su questo tema. L'intenzione è proprio quella di utilizzare più fondi possibili durante tutto il nostro mandato, anche perché, come avete visto, tutti negli ultimi anni gli scavi per i vari sottoservizi si sono moltiplicati. È un fatto, credo, oggettivo. Basti pensare alla fibra a gas metano che sono stati distribuiti in città, oltre alle reti che presentavano già gli effetti conto degli anni. Oltre a ciò si consideri poi il boom del 110 dell'edilizia privata, che per noi può essere anche comunque un freno, perché con questo boom improvviso e con delle tempistiche difficilmente prevedibili sull'esecuzione delle opere e soprattutto degli allacci conseguenti, provocano scavi e qualche problema appunto di gestione e di programmazione. Per questi motivi, oltre a sollecitare l'intervento dei gestori e a una programmazione condivisa, vi faccio un esempio: noi diamo un elenco delle vie dove andiamo a programmare gli asfalti con mesi di anticipo, i nostri colloqui sono praticamente giornalieri dei nostri uffici, oltre anche io in prima persona. Quindi, oltre a questa programmazione, e per quanto possibile una programmazione anche con i privati, cosa che è ancora più difficile, stiamo lavorando sul PUX, che è il regolamento della manomissione del suolo, che ritengo fondamentale in questo momento. Lo stiamo modificando in conformità con la legislazione vigente, in particolare con il decreto scavi, per fare in modo di ridurre in maniera significativa le conseguenze degli stessi, regolarli in maniera migliore e rendere i ripristini più efficaci e più duraturi, quindi riducendo anche le conseguenze per il comune. Grazie.
Grazie assessore, parola al consigliere Bernardi.
Grazie. Io confesso che effettivamente ero rimasto molto stupito di leggere via Dongonella nell'elenco delle vie di prossima asfaltatura che sono comparse sul giornale. Ma lo confesso, perché avevo già avuto dei colloqui in passato anche col precedente assessore, il consigliere Massera, e mi era stata portata alla luce qualcosa che in effetti già ricordavo da tempo dietro, ovvero che ci fosse una situazione precaria della fognatura che corre sotto la via. Io forse ho capito male, però se ha detto che sono già stati fatti degli interventi da parte di Secam, io non li ho visti e vivo lì, quindi va bene, ok, sono contento. Ugualmente non li ho visti e non se ne ha di sicuro una percezione in superficie, perché i pozzetti sono sfondati, avvallati, ci sono avvallamenti ovunque, l'asfalto è un disastro. Ora, l'asfalto di via Dongonella da anni, lo sappiamo tutti, è in condizioni disastrose e sicuramente adesso è prioritario sistemarlo, perché andare avanti così, già nello scorso inverno si erano aperte delle buche veramente complesse da gestire, che gelavano, rigelavano. Il sale, diciamolo, non era particolarmente abbondante, manca il marciapiedi, ecco, era veramente complesso il passaggio, soprattutto pedonale. visto che le macchine per lo più viaggiano quantomeno a velocità molto ridotte in questa via che è fortemente residenziale. Ora, mi segnalano comunque che i problemi della fognatura non sono affatto risolti, tant'è vero che dal Civico 11 hanno fatto una segnalazione perché ci sono infiltrazioni di fognatura quando piove molto che entrano nell'abitazione privata anche. Quindi, allora, diamoci un ordine dei lavori. Sicuramente questo mi sembra assolutamente prioritario e capisco, spero che venga fatto entro la fine dell'anno, come ha detto l'assessore, perché è ovvio, insomma, laddove si va addirittura sul privato. Sono contento di sentire che SECAM interverrà comunque contestualmente rispetto all'intervento dell'asfalto, perché spero proprio che questo asfalto non diventi un sudario sui problemi che sono sottostanti. Allora, per finire, una questione, non lo so, chiamiamola di tatto. Comunque, via Lunguanella ha 580 abitanti. Le persone che poi vanno in giro per la città, le frazioni, vedono che sì, per carità, asfalti in situazioni non buone, magari non così non buone come la via Donguanella, sono stati fatti molto prima. E sì, beh, vorrei citarvi per esempio la via Zoia e i suoi 27 abitanti. Non me ne voglia chi abita in via Zoia, anzi ci mancherebbe, però pensare che venga fatta prima la via Zoia con 27 abitanti che la via Donguanella con 580, che tra l'altro ha un passaggio veramente importante perché ci sono delle scuole, c'è l'oratorio. Io capisco, cioè, ai residenti si fa fatica a spiegargli che si è preferito farlo altrove prima che lì. Vabbè, in ogni caso sono contento di quello che mi ha risposto l'assessore e sono soddisfatto, quindi grazie.
Grazie a lei, consigliere. Passiamo alla successiva, a cui risponde l'assessore Rossatti.
Grazie Presidente, buonasera. L'attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio sono un impegno costante per la nostra amministrazione. Come già riferito durante l'interrogazione nel mese di luglio, alla quale ha risposto il collega Del Marco, le interrogazioni con gli enti competenti ed in particolare l'UTR della montagna, trattandosi appunto il mallero di un fiume del reticolo principale, sono costanti. Come sono costanti gli interventi messi in atto dall'amministrazione unitamente alla protezione civile sui fiumi e i torrenti della nostra città. Permettetemi di elencarvi per far comprendere e conoscere a tutti voi quanto è stato fatto e soprattutto quanto è straordinario il lavoro che i volontari della Protezione Civile dedicano alla nostra città. 2019, aprile 2019, intervento gruppo di Protezione Civile sul fiume Mallero. Novembre 2019, fiumi sicuri, torrente Mallero. Febbraio 2020, fiumi sicuri, torrente Mallero. Settembre 2021, gruppo di protezione civile, fiume Mallero. Novembre 2022, fiumi sicuri, torrente, fiume Mallero, torrente Valdone. Novembre 2022, sempre torrente Mallero in Gombaro. Dicembre 2022, fiumi sicuri, torrente fiume Mallero e torrente Antoniasco. Aprile 2023, intervento gruppo di protezione civile sul fiume Mallero. Una media di 2 interventi all'anno di manutenzione sui nostri fiumi e torrenti. Anche per la campagna Fiumi Sicuri 2023-2024, che è partita qualche settimana fa, entro la data di scadenza del 30 di giugno, abbiamo mandato la nostra adesione. Vi informo che, tempo permettendo, sabato 2 dicembre i volontari della Protezione Civile, non solo di Sondrio, ma di tutto il mandamento, interverranno sul fiume Mallero. Siamo consapevoli che comunque tutto questo prezioso lavoro non è sufficiente. Ora servono interventi con strumenti professionali e persone competenti per mettere in sicurezza il nostro fiume. E le interlocuzioni che come amministrazione stiamo portando avanti con gli enti superiori va in questa direzione. Proprio in data 6 novembre è stata predisposta e inviata all'UTR della Montagna una nota a firma congiunta mia e del collega Del Marco, che oltre a sollecitare un intervento da parte dell'UTR sul fiume Mallero, ne quantifica anche eventuali costi per l'intervento di manutenzione. Tutto questo corredato da fotografie che ne rappresentano la reale condizione. Tale missiva è stata inviata anche per conoscenza a Regione Lombardia, agli assessori Sertori con la delega alla montagna, enti locali e utilizzo della risorsa idrica, all'assessore La Russa, assessore alla protezione civile, e all'assessore Maione, che ha la delega all'ambiente. Nei giorni successivi, in previsione di miei incontri personali con gli assessori Sertori e La Russa, che si sono tenuti in data 9 novembre, ho inviato una relazione nella quale ho rappresentato nuovamente la criticità. L'assessore La Russa e i suoi uffici hanno preso in carico quanto esposto e rappresentato e si sono impegnati a sollecitare l'UTR competente di Sondrio all'inserimento di questa manutenzione nel piano provinciale. Per quanto concerne il piano di protezione civile del comune di Sondrio, è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale in data 25 marzo 2022. Questa revisione ha richiesto un lavoro di oltre un anno e mezzo da parte del geologo incaricato. Un piano che, a detta degli addetti ai lavori, quindi professionisti e enti superiori, è molto esaustivo ed è puntuale. Ci tengo a precisare che il precedente piano del nostro comune risaliva al 2008. Ora, in seguito a un incontro svoltosi in prefettura sul tema della frana di Spriana, tema attenzionato dal signor prefetto grazie all'interessamento della nostra amministrazione, in particolare del nostro signor sindaco, è stata richiesta la predisposizione di alcune integrazioni sugli scenari contenuti nel nostro piano. A fronte di questa richiesta, i nostri uffici, unitamente al geologo incaricato, stanno predisponendo la documentazione necessaria, che verrà presentata appena pronta alla competente commissione e poi seguirà l'iter di approvazione nel Consiglio Comunale. Io ho detto qualche cosa, questo sono solo le premesse per dire: come amministrazione siamo sul pezzo, sappiamo che è stato fatto, tanto dobbiamo fare, ma l'attenzione è costante. Per quanto riguarda l'organizzazione di un'esercitazione, sono già mesi che sono in atto delle interlocuzioni con gli altri enti, penso alla comunità montana che è sede del COM, alla provincia, affinché nel prossimo anno, spero, si possa organizzare una simulazione di emergenza. Sicuramente, le posso dire, consigliere Cerri, non è facile, ma siamo consapevoli che la formazione e l'informazione dei cittadini sul tema dell'emergenza, di come comportarsi, sul tema della protezione civile sia fondamentale. Proprio su questo tema, durante l'anno sono stati organizzati, in accordo anche con le scuole cittadine, qui c'è il consigliere Morelli che si è fatto portavoce per la sua scuola, ma anche con gli istituti inferiori, e sia momenti di formazione e informazioni che momenti ludico-educativi durante le attività del GREST, e ovviamente anche con manifestazioni in un rischio alla quale la nostra amministrazione aderisce. Penso che tutto questo dimostri, come ho già detto, l'attenzione al tema, con la consapevolezza che dobbiamo continuare in questa direzione. Un piano comunale è un documento dinamico. Come amministrazioni ci siamo impegnati a rispondere alle richieste del prefetto, ma nel frattempo abbiamo attivato anche tutta una serie di altre revisioni che questo piano comporta. Penso all'individuazione di un componente del COC, che è un dipendente del comune, dell'ufficio tecnico, che andrà in pensione al 31-12, che è stato individuato dal sindaco come componente del COC. Questo sarà il momento anche per rivedere il piano di protezione civile.
Consigliere Cerri, prego.
In linea di massima le considerazioni dell'assessore mi soddisfano. Aggiungo semplicemente che le mie domande erano legate alle tre piene che forse non hanno sorpreso solo me, che agosto, settembre, ottobre hanno visto tre piene che hanno preoccupato tutti quelli che si affacciavano sul Mallero e che vivono da Viale Milano, soprattutto a basso, in basso, dove ci sono anche delle scuole. E chi se lo ricorda, io non abitavo ancora a Sondrio, nell'87, le problematiche di quella piena del Mallero erano legate soprattutto al trasporto di inerti che avevano pericolosamente alzato il livello del fiume. Fortunatamente, lo riconosco, le manutenzioni poi negli anni a seguire hanno consentito per queste tre piene comunque abbastanza eccezionali una dietro l'altra, di non avere trascinamento di inerti a valle, che sono il reale pericolo per il fiume che attraversa la città. L'altro, quello del taglio delle piante dal gombaro al fiume, a valle, diciamo, ai ponti del centro città, come aveva detto l'assessore Del Marco in risposta, se non vado ricordo male, a una ordine del giorno di Songini, ci aspettavamo che si intervenisse. Se ce n'è uno che ha stima per tutte le associazioni di volontariato, appartengo sicuramente a quelli che hanno stima per queste associazioni e per queste persone che si adoperano. Apprezzo che lei abbia detto che forse è il caso anche di intervenire con personale competente e professionale, perché credo che tutti abbiamo avuto timore che il trascinamento di alberi, perché sono alberi a questo punto, potrebbero comportare dei problemi, e il taglio degli alberi non sempre è un lavoro che può essere fatto da volontari, dato che viva Sondrio, ma sono di origine di Talamona, dove c'è una contrada che è fatta interamente da boscaioli, e so che cosa significa questo tipo di attività. Ecco il perché, rispetto alle considerazioni di cui avevo sentito dire, mi convincono maggiormente la risposta che ho ottenuto questa sera, che forse è il momento di diciamo così, appoggiarsi su professionisti per fare i lavori che vanno fatti. Quindi la ringrazio.
Grazie a lei, consigliere. Allora, a questo punto c'è un'interrogazione urgente di cui tutti credo abbiate avuto contezza. Se non ne ha avuto contezza, me lo dite, che leggo a termini di regolamento, dovrei leggerla, però se tutti l'avete già letta, la diamo per letta. Ok, allora la leggo io. Consigliere Bernardi e il PD hanno presentato un'interrogazione urgente che vado a leggere. Oggetto Auditorium Torelli, ripristinare subito la gratuità per le scuole. Premesso che, come già dimostrato con analoga interrogazione presentata nel Consiglio Comunale 14 luglio 23, la delibera di giunta numero 210 del 24 agosto 22, che stabilisce il tariffario per l'utilizzo dell'Auditorium Torelli, è in aperto contrasto con il regolamento per l'uso dell'Auditorium Torelli e dell'Auditorium della Piastra, già in vigore presso il Comune. Tale delibera è ancora in essere, non risulta essere stata abrogata, né che le tariffe siano state corrette, pertanto gli uffici chiedono ancora conto dell'inopportuno obolo che viene richiesto alle scuole pubbliche per alcuni tipi di eventi presso il sopracitato auditorium. Dato l'avvicinarsi delle festività natalizie, che sono occasione per tutte le scuole di eventi preparati minuziosamente da insegnanti e alunni al fine di uno spettacolo natalizio, si presenta con urgenza questa interrogazione al fine di ricevere risposta nell'ultimo Consiglio Comunale utile prima di tale festività. Considerato che i bilanci risicatissimi delle scuole pubbliche cittadine metteranno in difficoltà le scuole nel provvedere al pagamento previsto e metteranno quindi a rischio gli eventi già preparati, a maggior ragione che, lette le informazioni circolate sulla stampa, molte scuole si aspettavano che l'utilizzo tornasse gratuito come da precedente prassi, sicuri che la mancata abrogazione della delibera di giunta numero 210 24 agosto 22 sia frutto di una involontaria disattenzione e che non sia intenzione dell'amministrazione esigere pagamenti ulteriori per eventi rivolti ai genitori degli alunni delle scuole cittadine ed erogati in maniera gratuita, si chiede pertanto al sindaco e alla giunta quando verrà abrogata la delibera di giunta numero 210 del 24 agosto 22 e se sarà possibile lo svolgimento a titolo gratuito di eventi rivolti ai genitori da parte delle scuole cittadine nell'auditorium Torelli in prossimità delle prossime festività natalizie. Primo firmatario Michele Bernardi, seguono le firme del PD. Questa è la lettura. Ora bisogna votare per alzate di mano. se la riteniamo urgente o meno, e poi si va a discutere. Quindi invito tutti a votare per alzata di mano se è ritenuta l'urgenza della interrogazione. Ok, quindi direi unanimità, quindi è ritenuta assolutamente urgente, e quindi diamo la risposta all'assessore Fratta.
Bene, grazie Presidente. Dunque, la risposta è la seguente: io non sono una persona disattenta, ho già parlato e ho dato una risposta nel precedente consiglio, ribadisco la stessa risposta, cercherò di essere più chiara perché evidentemente non sono stata compresa. Abbiamo deliberato, come avete detto voi, in data 24 agosto 2022, la deliberazione della Giunta Comunale numero 210, e vi leggo brevemente le motivazioni. Esaminati i costi di funzionamento e di gestione dell'Auditorium Torelli, è ritenuto opportuno, anche considerato l'aumento dei costi di gestione legati a consumi elettrici, incrementare il livello di copertura di tali costi modificando le tariffe per l'utilizzo dell'Auditorium Torelli. Queste sono state le motivazioni. Ci sono stati notevoli incrementi di costi, gestire questi edifici è un grande costo e non possiamo permetterci di offrire delle gratuità. Le offriamo alla mattina, come abbiamo stabilito alle scuole, cioè le attività rivolte agli studenti in orario scolastico. Per questi spettacoli serali da offrire ai genitori, le scuole possono attingere a quello che noi diamo nel piano del diritto allo studio, perché diamo delle buone risorse alle scuole. Poi nell'eventualità che il pagamento di questa modesta cifra, perché si tratta di una modesta cifra rispetto al contributo del diritto allo studio, che è piuttosto consistente perché sono migliaia di euro che vengono destinati alle scuole per anche questo tipo di spese, nell'eventualità che questo contributo causi delle difficoltà, cosa che io non penso, le scuole presenteranno ulteriori progetti, presenteranno delle motivazioni e vedremo come potremo fare. Ma le scuole ricevono più di 6.000 euro ogni anno. All'interno di questi 6.000 euro definiscono quali sono le priorità. Se fra le priorità c'è lo spettacolo da offrire ai genitori, io ritengo che sia sicuramente un aspetto molto importante la condivisione con i genitori e soprattutto per i bambini anche la gratificazione di vedersi in gioco con i loro spettacoli, quello che hanno fatto durante l'anno di fronte ai loro genitori. Quindi certamente, però bisogna considerare i costi che l'amministrazione comunale deve sopportare. Quindi già i costi anche semplicemente della gestione di apertura sono 10.000 euro all'anno, anzi di più, 10.230 euro all'anno che noi diamo alla cooperativa Macchine Civiche, più tutti i costi che ci sono delle utenze. Quindi bisogna rendersi conto che ci deve essere anche una compartecipazione dei cittadini a questo genere di spese di gestione. E soprattutto la mancanza è stata quella degli uffici che hanno messo nel cassetto un regolamento del 1991, che è un regolamento che è superato, deve essere cambiato. Io ho convocato gli uffici, ho ragionato con loro su questo regolamento, ho portato tutte le correzioni necessarie, perché si parla dell'auditorium La Piastra che non c'è più. Non era previsto nel 1991 che ci fossero tutte le spese che ci sono adesso per la sicurezza, perché non erano previste a quell'epoca e che invece comportano poi le spese che noi chiediamo. Quindi non erano previste i vigili del fuoco, gli addetti con le certificazioni antincendio e tutti quegli aspetti. Quindi è un regolamento che deve essere cambiato.
ripeto, io la riunione l'ho fatta, ho fatto tutte le cancellazioni e le integrazioni, aspetto che gli uffici mi portino la, diciamo, versione che si può presentare in commissione. Appena pronta questa versione che mi consegneranno e che dovranno anche evidentemente validare, e perché si dovranno confrontare fra gli esperti rispetto alla normativa, convocherò la commissione e poi presenterò in Consiglio Comunale il nuovo regolamento. Ci sarà un nuovo regolamento, ma non ci sarà un'abrogazione della delibera. E così concludo.
Grazie Assessore, parola Consigliere Bernardi.
Grazie Presidente. Allora, dividerò in due parti questa mia insoddisfazione palese. Innanzitutto sono insoddisfatto come cittadino, perché vedo un'ostinazione da parte dell'amministrazione nel chiedere soldi alle scuole pubbliche per un servizio che è sempre stato gratuito, sempre fino all'anno scorso. Si era usato, come è stato ribadito, il paravento dell'aumento dei costi energetici del 2022. Cito le tre cose che sono state dette l'altra volta dall'assessore. Si parlava dell'aumento, allora, le tariffe che si erano rese necessarie per via degli aumenti dei costi energetici del 2022, ho riascoltato l'intervento, che si sarebbe riunita in tempi brevissimi la Commissione 4 per modificare il regolamento sull'uso dell'auditorium Torelli e anche che era una mancanza vostra. Va bene, dicevo. Sono sempre stati erogati a titolo gratuito fino al 2022. I costi energetici mi sembrano ampiamente rientrati, almeno dalle mie bollette, sempre alte, ma come prima, ok? Per cui io non riesco a capire questa ostinazione. Allora, tra qualche punto dell'ordine del giorno abbiamo una variazione di bilancio dove ci sono 39.000 euro di maggiori entrate per l'organizzazione di eventi da parte di un privato. Io ho anche chiesto in commissione all'assessore Munarini, per mia curiosità, di quali eventi si trattasse, e l'assessore ha risposto, pur con genericità, che erano gli eventi novembre, senza riuscire a localizzare esattamente quale fosse sul momento. Poi avrà avuto modo di rivedere, magari mi risponderà anche più avanti, e poco importa. Quello che voglio dire io è che 39.000 euro sono il costo di 100 eventi all'auditorium Torelli. Allora, io non riesco a capire, cioè, il comune non ha i soldi, il comune ha i soldi. Allora, per le scuole non ha i soldi, per gli eventi ha i soldi. Va bene, io ho usato dei toni estremamente concilianti in questa interrogazione e anche l'altra volta, anche se mi sembrava di essere già stato abbastanza duro nell'intervento dell'altra volta, tutto sommato, andando a richiamare che era obbligatoria questa gratuità, ma ne parlerò dopo. Allora, dunque, punto numero uno, come cittadino io vedo un comune che mi sembra a volte lo sceriffo di Nottingham, cioè chiede 390 euro alle scuole che vi garantisco non ce li hanno, perché i 6.000 euro dei soldi del diritto allo studio vengono spesi per ogni minima spesa necessaria alla gestione delle scuole, la carta delle fotocopie, la carta igienica devono comprarci con quei soldi. Certo, non spenderanno 6.000 euro di carta igienica, ma vi garantisco che non ne avanzano, sono pochi, non avanzano questi soldi per fare 2-3 eventi a pagamento all'auditorium Torelli, e vedrete, lo vedrete anche voi, o ci rinunceranno oppure faranno, non so se lo dovrei dire, ma delle collette fra i genitori che in qualche maniera poi, diciamo, le volevo dire le collette in nero, però fra i genitori che andranno a pagare questi eventi. Ora, va bene, sì, certo che i genitori possono pagare 2 euro, 3 euro, quello che sarà, per fare l'evento natalizio al Torrentorelli, ma perché? È sempre stato gratuito, è previsto dal regolamento che sia gratuito. E qua apro la seconda parte. Allora, come consigliere, io trovo che questa qua sia un problema enorme. Perché? Allora, punto numero uno.
Allora, si è detto in tempi, scusate, lo stavo rileggendo, in tempi brevissimi si presenterà un nuovo regolamento in Commissione 4. Sono passati 4 mesi e mezzo, non è un tempo brevissimo. Io lo so che la Giunta ha altro da fare, ci mancherebbe, ma non si può prendere sotto gamba una cosa del genere. Un regolamento del Consiglio Comunale, emanato dal Consiglio Comunale, è superiore a una delibera di Giunta. Una delibera di Giunta si deve attenere al regolamento del Consiglio Comunale. Pertanto, questa delibera è illegittima. Lo ribadisco, non può che essere ritirata, fatto stante le attuali normative previste dal regolamento. Ora mi rivolgo anche a voi, signori consiglieri, colleghi di minoranza e di maggioranza, ma noi cosa siamo qui a fare se definiamo dei regolamenti che poi possono essere presi sotto gamba con una certa leggerezza e superficialità? Scusate, perché allora che ci sia una svista lo posso capire, va bene, 4 mesi e mezzo dopo dover ripetere le stesse cose sostanzialmente non riesco a capire come possa essere un'altra svista, ok? Quindi non mi sembra assolutamente accettabile. A questo punto però io mi appello a lei, signor Presidente, perché so bene come, cosa significano per il suo partito parole come orgoglio e dignità. Ora, come previsto dal regolamento di questo Consiglio Comunale, all'articolo 9,1, lei è il rappresentante del Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo. Davanti a questa reiterata mancanza, io, scusatemi, devo prendere un attimino un respiro, ok, davanti a questa reiterata mancanza io le chiedo una sospensione dei lavori di questo Consiglio Comunale, perché non si può andare avanti così, non si può accettare chiudere un'altra volta un occhio. Io chiedo che i lavori del Consiglio riprendano dopo che la Giunta abbia presentato una delibera che sia compatibile quantomeno con la gratuità che è prevista al regolamento. Io lo so che il regolamento è vecchio, l'abbiamo visto tutti, l'avevo detto anch'io, avevo parlato anch'io della questione, addirittura dell'altro auditorium che non è più un auditorium. Ciò nonostante, se non abrogato, se non modificato, questo regolamento deve essere rispettato. E con questo chiudo. A lei, Presidente, grazie.
La ringrazio. Dichiaro chiuso le interrogazioni, passiamo al punto successivo. Ratifica deliberazione di Giunta, e lascio la parola al punto 7, Assessore Munarini.
Buonasera, allora guardando il prospetto che ormai è consuetudine all'interno della delibera, direi che tra le variazioni significative abbiamo quelle inerenti il nuovo centro di raccolta dei rifiuti nel comune di Sondrio per 1 milione di euro e quello invece inerente al bando Pinqua di 1 milione e mezzo più un ulteriore 1.450.000. In commissione mi è stato chiesto come mai c'erano dello 0,0, cioè non c'era una variazione nelle voci inerenti al contributo dalla provincia e dallo Stato, è perché diciamo le voci sono collegate anche all'anno 2024 e quindi risulta una specie di non è neanche un refuso, è che il programma produce un documento che prevede nell'anno precedente comunque una voce a zero. Le risorse di 39.000 euro sono risorse introitate dai privati che dovrebbe essere a CSM Agam, che adesso è a 5, allora ho detto giusto, e poi ci sono tutte le variazioni inerenti al piano di zona sui trasferimenti da ATS o da Regione Lombardia. Se ci sono domande. Ah, poi credo che avesse già risposto dottor Tirone per i 25.000 euro sul che non era un aumento per la giunta, cioè non era un aumento nella retribuzione della giunta, ma era una redistribuzione dovuta alla diversa composizione della giunta, e quindi di base l'aumento è dovuto a una diversa tipologia della giunta e non a... Perfetto. Se ci sono domande.
Grazie assessore, ci sono interventi? Da parte di nessuno? Andiamo in votazione? Ok, allora andiamo in votazione. Questa, chi è favorevole per il punto 7, ratifica deliberazione? Grazie. Astenuti? Contrari? Grazie, il consiglio approva. Andiamo al punto 8, programma biennale, sempre assessore Munarini.
Allora, andiamo come ormai di consuetudine a introdurre l'aggiornamento del programma biennale. Le voci sono due, riguardano il servizio di ingegneria ed architettura progetto Monte Salute, progettazione esecutiva, coordinamento e sicurezza, direzione del lavoro e contabilità, durata 36 mesi, e servizio di ingegneria e architettura progetto restauro del Castel Masegra, quarto lotto, progettazione esecutiva, coordinamento e sicurezza, direzione lavori e contabilità, durata 36 mesi.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo? Nessuno? Andiamo in votazione, favorevoli? Astenuti? Contrari? Prego. Nel senso... Ah no, ok, no, perché io avevo chiesto, va bene, quindi rewind.
No, saremo interessati come minoranza a sapere se organizzerete una commissione in cui ci presentate per bene il progetto, quindi è del sul Monte Salute. Aspettiamo. Ok, punto, vinco Monte Salute. Okay.
Non rifaccio, ci siamo d'accordo sulla votazione, corretto? Perfetto, grazie. Quindi il consiglio approva e bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi chiedo a tutti la votazione sull'immediata eseguibilità. Ringrazio. A questo punto torniamo alla mozione numero 5, che, correggetemi se sbaglio, è l'ultima che manca, sulla quale sono stati presentati emendamenti. Credo che tutti abbiate avuto tempo di guardarli, vi chiedo se tutti avete avuto tempo di guardarli prima di chiedervi altre cose, li avete visti tutti? Consigliere Bernardi, prego.
Se posso chiedere una sospensione per parlare degli emendamenti insieme al resto della minoranza, saremo brevi. Grazie.
Prego. Signori, se ci siamo, ci possiamo riaccomodare tutti. Grazie. Signori, se possiamo cominciamo. Grazie. Come vi dicevo, c'è il punto 5. Io lascerei la parola al consigliere Massera sugli emendamenti presentati. Grazie.
Sì, grazie Presidente, ma brevemente per motivare appunto gli emendamenti presentati. Abbiamo fatto un ragionamento, il tema è assolutamente importante, sentito. Accogliamo con favore la possibilità di appunto discutere qua in Consiglio Comunale e ragionare sul tema della prevenzione della violenza di genere, della violenza sulle donne, e quindi purtroppo è anche un tema molto di attualità. C'è stato sicuramente in questi ultimi giorni un'attenzione che io noi speriamo sia solamente positiva, che serva non ad alimentare distinguo sulle sensibilità, che quelle ci sono, ci possono essere su tutto, ma che in realtà serva in realtà a trovare delle sintesi. E quindi, così come a livello di governo cominciano a trovarsi alcune sintesi su delle risposte concrete, no? Quindi penso sia importante che alcuni provvedimenti di legge vengano adottati all'unanimità. La stessa cosa, l'auspicio è quello di trovare anche qui nel nostro piccolo ma comunque importante simposio del Consiglio Comunale, che voglio dire deve essere un riferimento per la comunità di Sondrio, delle sintesi per appunto trovare, come dire, delle possibilità di intervento incisivo su questi temi. Quindi, fatta questa veloce premessa, allora col primo emendamento abbiamo inteso, come dire, eliminare dal testo della mozione un riferimento che comunque può essere appunto in qualche maniera divisivo, il tema del patriarcato. Non voglio fare una lezione di sociologia della famiglia, però già anche oggi sul Corriere della Sera c'era un riferimento del professor Filippi che sosteneva che questo tema non è sufficiente, può essere necessario ma non sufficiente a risolvere le asimmetrie che ci sono nel rapporto uomo-donna. Quindi è un tema che si presta a valutazioni che a mio avviso possono essere superate dal fatto che quello che conta poi è l'impegno che si va a prendere. Quindi abbiamo inteso superare questo, eliminare questo riferimento. Con l'emendamento 2 non abbiamo voluto far altro che rafforzare quello che era già contenuto nella mozione per quanto riguarda gli impegni che il Comune di Sondrio sta portando avanti. Quindi dal 2014 sicuramente il sostegno all'associazione Il Coraggio di Frida, ma appunto non solo, e quindi abbiamo inserito alcuni elementi che a partire dal 2014 hanno caratterizzato l'attività dell'ente, quindi tutto il lavoro sostenuto dal Comune della rete antiviolenza, i protocolli che sono stati sottoscritti e anche un riferimento anche a spettacoli organizzati tesi appunto a sensibilizzare i giovani, spettacoli, ad esempio il riferimento allo spettacolo del 2021 che appunto ha creato grosso interesse e ha appassionato il dibattito tra i giovani. L'emendamento 3 è un riferimento sostanzialmente al fatto che ci è sembrato giusto ricordarlo, visto che poi alla fine si va a chiedere un impegno al mondo alle istituzioni scolastiche. Abbiamo voluto ricordare che ci sono già delle azioni in atto da tempo, quindi che le istituzioni scolastiche in raccordo con il Comune di Sondrio da tempo svolgono delle attività educative importanti su questi temi, e quindi che in qualche modo non vorremmo che uscisse una mozione che presta al fianco magari l'osservazione ma interveniamo adesso e prima magari non si è fatto nulla. No, c'è un lavoro delle istituzioni scolastiche sostenute dalla nostra amministrazione da chi la amministra adesso e da chi ci ha preceduto, ovviamente, e quindi ci è sembrata una giusta sottolineatura. Nell'impegno, quindi nell'emendamento 4, l'intento è stato quello di allargare e quindi ricordare che questo lavoro sul tema della violenza nei confronti delle donne è un tema interistituzionale e quindi si è voluto fare un riferimento negli impegni al fatto che ci si deve raccordare con tutta una rete di istituzioni ed è importante, ecco. Oggi il nostro assessore ha partecipato, l'assessore Volpatti, che ha la delega su questi temi, ha partecipato a dei momenti importanti. Oggi è la giornata, appunto l'abbiamo celebrata all'inizio della seduta, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e in questi momenti partecipa una rete di soggetti veramente ampio, no? Quindi l'ATS, la SST, le Argonaute, l'Ordine degli Avvocati, le Forze dell'Ordine, quindi è importante ricordare anche nel testo della mozione e l'impegno al nostro sindaco e alla nostra giunta a continuare questo ruolo di raccordo con tutte queste istituzioni che insistono sul territorio, che si occupano ognuna per le proprie competenze di questo tema. Ma poi abbiamo voluto ovviamente riprendere e sottolineare l'importanza del raccordo con le istituzioni scolastiche, anche valutando eventuali, perché poi nell'autonomia scolastica i programmi che sviluppano le scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale poi possono avere delle, come posso dire, delle ricadute di questo tipo, ovvero possono arrivare anche all'attenzione della nostra amministrazione dei programmi educativi specifici che si occupano di cittadinanza consapevole, di educazione all'affettività, alla sessualità, prevenzione, e quindi può essere interessante valutare volta per volta quando questi programmi arriveranno, e quindi l'impegno è appunto a prendere seriamente questo tipo di campagne, questo tipo di programmi educativi e valutarli volta per volta anche con un sostegno, anche facendo riferimento al piano per il diritto allo studio dove magari si possono trovare delle risorse. Ecco, quindi ci è sembrato di importante aggiungere per rafforzare e, come dire, elaborare un testo che a nostro avviso può essere meritevole di attenzione da parte di tutto il Consiglio Comunale, e credo che se riusciamo a votare insieme questo testo così emendato facciamo, credo, qualcosa di importante che poi esce anche all'esterno nei confronti della nostra comunità come un messaggio, io credo, positivo, perché più ne parliamo meglio è, ma parlare non basta, poi servono le azioni concrete, quindi credo che un impegno forte e concreto la nostra amministrazione si sente di prenderselo.
Grazie consigliere. Essendo emendamenti presentati nel corso del consiglio, prima va votata l'ammissibilità, quindi prima di tutto chiedo di votare l'ammissibilità. Chi è favorevole per alzata di mano? Contrario? Astenuti nessuno, quindi l'ammissibilità è votata. A questo punto bisogna votare. Sì, giusto. Ok, il segretario mi dice che è concesso.
Grazie presidente. Non vuole essere un vero intervento contro. Allora, solo due note. Per quanto riguarda l'emendamento 1, un retaggio di un passato patriarcale che impregna ancora la nostra cultura moderna, non so perché lo volete togliere, non ve lo chiederò. Sinceramente è un'evidenza, cioè, comunque voglio dire, se andiamo a vedere e andiamo a rivedere la questione storica, ma anche solo nel primo cinquantennio del 1900, matrimoni riparatori, cioè avevamo profondamente una cultura patriarcale. Ora, che ci siano dei retaggi è palese, perché comunque questo controllo che a volte l'uomo vuole esercitare sulla donna sembra abbastanza evidente, ed è questo che porta alla violenza. In ogni caso, passo oltre. Per il piano, nell'emendamento 4, scusate, sì, anche tramite lo strumento programmatorio del piano comunale del diritto allo studio, sì, nello strumento programmatorio, attenzione, altri fondi, però, perché come ho già detto poco fa, quei fondi sono già ampiamente spesi, non ne avanzano, ok? Era solo per dirlo in un intervento. Dopo questo, comunque, apprezzo il lavoro che è stato fatto, ringrazio tutti, il consigliere Massera, che mi sembra essere primo proponente degli emendamenti in modo particolare, e mi sembra che in uno spirito ecumenico, come anche lui ha già detto, e volta all'approvazione di un testo che risulti accettabile alle sensibilità di tutto il Consiglio, assolutamente accettiamo tutti gli emendamenti. Grazie.
Grazie. Adesso infatti si passa alla votazione degli emendamenti, che a questo punto farei votare unitariamente, non li prenderei uno per volta, se siete d'accordo. Ok, procediamo alla votazione degli emendamenti. Chi è favorevole agli emendamenti proposti? Grazie. Contrari? Astenuti? Quindi unanimità anche per questo. A questo punto si passa alla discussione della mozione. Ci sono interventi sulla mozione così come è emendata? Colleghi? Nessuno? Consigliere Bernardi.
Ok, allora, l'Italia è uno degli ultimi paesi europei a non aver reso obbligatorio l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole, eppure il diritto all'educazione affettiva e sessuale è considerato dall'UNESCO parte del diritto alla salute, nonché il presupposto imprescindibile per realizzare un pieno rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere. La scuola rappresenta un luogo privilegiato per l'educazione all'uguaglianza di genere, alla parità, all'equità, al rispetto e all'inclusività. È un luogo dove educare i nostri ragazzi e ragazze al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze. Ora, parola agli esperti, perché, detto sinceramente, se ho bisogno di sapere se una soletta ha una portata sufficiente, mi rivolgerò a un ingegnere, al signor sindaco magari, perché no, grazie, si è offerto volontario, io si metto agli atti, scherzo. Allora, se invece dobbiamo parlare di educazione sessuale, forse è il caso di verificare chi effettivamente ha competenze in merito. Ora, c'è un bellissimo documento che invito tutti a leggere, dell'OMS, standard per l'educazione sessuale in Europa. Allora, in Europa l'educazione sessuale come materia scolastica curricolare ha una storia di oltre mezzo secolo, la più lunga che in tutto il resto delle parti del mondo. È nato ufficialmente in Svezia nel 1955. Ora, in Italia non ci siamo ancora arrivati, purtroppo, e tant'è vero che dobbiamo presentare delle mozioni in consiglio perché questo venga rafforzato e chiedere l'intervento del comune perché questo possa essere un diritto per i nostri ragazzi. Gli argomenti, cito sempre dal documento prima, gli argomenti sono proposti idealmente prima che il bambino e il ragazzo raggiunga lo stadio evolutivo corrispondente, in maniera da prepararlo ai cambiamenti imminenti, quindi nelle scuole primarie e secondarie è il momento più importante per agire, lo dice l'ONU, non lo dico io, ribadisco, io faccio l'informatico, però... Allora, i media moderni, soprattutto cellulari e internet, sono diventati in brevissimo arco di tempo importanti fonti di informazioni. Tuttavia, molte di queste informazioni, soprattutto quelle inerenti alla sessualità, sono distorte, non equilibrate, irrealistiche e spesso degradanti, specialmente per le donne. Vedi, pornografia su internet, di cui siamo tutti e tutti. E perciò è comparsa una nuova ragione a favore dell'educazione sessuale, vale a dire la necessità di contrastare e correggere le informazioni e le immagini fuorvianti veicolate dai media. Ecco, da qui nasce l'esigenza di avere un'educazione sessuale. Adesso, declinando nel pratico del nostro comune di qualcosa che potrebbe essere fatto e che vorrei chiedere in particolare al sindaco se si potrà fare portavoce per questa cosa. Da almeno due decenni nelle nostre scuole medie cittadine viene erogato un corso di educazione all'affettività e sessualità. Il corso inizialmente era erogato direttamente dal consultorio, poi il consultorio che era ATS è diventato, non lo so, scusate, SST o ASL, scusate l'impreparazione, ma da quando questo è successo il consultorio ha smesso di erogarlo direttamente e ha iniziato ad appoggiarsi a un'associazione, metà famiglia, che fra le altre cose, anzi soprattutto, si occupa di questi argomenti. Ora, giustamente è un'associazione di psicologi e di altri professionisti che ci campa con questi lavori e quindi giustamente chiede di essere pagata. Cosa è successo? Inizialmente lo pagava ancora il consultorio, poi il consultorio ha smesso di pagarlo e ha iniziato a pagarlo l'associazione Pro Valtellina. Purtroppo da quest'anno Pro Valtellina non pagherà più l'intera quota e anche in questo caso è stata chiesta una compartecipazione alle scuole, scuole che da breve sondaggio, non ho capito se voleva integrare qualcosa, chiedo scusa, da breve sondaggio per quanto mi è successo di verificare, non hanno questi soldi per pagare questi corsi. Pertanto, per il primo anno da circa due decenni, questi corsi non verranno erogati ai ragazzi di terza media. Ora, se si potesse fare qualcosa direttamente pagando il comune o indirettamente, che mi sembra anche più opportuno, magari in conferenza dei sindaci, per fare le giuste pressioni affinché il consultorio torni a erogare direttamente o indirettamente questi corsi. Potrebbe essere uno spunto di qualcosa di pratico, di declinato direttamente sulla città, che potrebbe essere fatto in seguito a questa mozione. Ringrazio.
A lei, grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Maspero.
Grazie. Allora, sinceramente sono un pochino rammaricato dal primo degli emendamenti che avete presentato, ma solo per questo motivo, perché se noi riconosciamo che quello sulla violenza delle donne sia un problema che ha una matrice culturale, allora dobbiamo prima di tutto interrogarci su quale sia questa matrice culturale che dobbiamo debellare. Se noi invece, come viene fatto in analisi diverse, consideriamo la violenza sulle donne come una delle tante devianze di stampo criminale, allora le soluzioni sono diverse, sono il contrasto, il semplice contrasto a un fenomeno criminale, quale non è. Noi abbiamo, secondo me, su questo tema qua, proprio un problema che riguarda appunto il retaggio del patriarcato o l'effetto del patriarcato moderno. Quindi sinceramente sono rammaricato da questa cosa, poi sinceramente ci tenevo molto a questa mozione che ha presentato Bernardi, quindi per questo vivere l'ho portata con voi. Allora, ecco, si citava prima il fatto che in un'altra degli emendamenti che avete presentato si fa un riferimento più diretto al piano per il diritto allo studio, insomma, adesso, o comunque nominato, non mi ricordo bene. Ecco, qua gli stanziamenti per i progetti, se non mi ricordo bene, erano tipo 64.000 euro su tutti i progetti. Chiaramente se prevediamo che su questa cosa qua vogliamo investire delle risorse del comune, servono anche investire delle risorse economiche. Prima Bernardi ricordava che chiaramente questi progetti non sono fatti per la gestione dei CAIO, cioè insomma non sono gratuiti, chi li eroga deve essere remunerato, e in questo momento Pro Valtellina, che li finanziava, non è più finanziato, non li finanzia più, quindi dobbiamo valutare magari anche distanziarli in qualche modo, adesso non so bene. Allora, volevo dire un'altra cosa che riguarda questo. Prima diciamo che il contrasto a questo fenomeno passa attraverso il concerto di tanti enti pubblici e tante attività che vengono da tanti enti diversi. Ho visto con piacere la delibera di giunta di qualche giorno fa che avevate fatto, in cui state cercando uno spazio, adesso non so chi è l'assessore che se ne sta occupando, lei, esatto, che cercate uno spazio, insomma, per fare il colloquio con la polizia delle donne. È già stato dato, ok. Quindi vedo che ci sono tanti gli enti, quindi il comune deve fare anche tante cose
e dare servizi, insomma, a tante realtà che si occupano di questo tema. Sicuramente uno, secondo me, delle realtà che più andrebbe sostenuta è chi si occupa appunto della gestione della presa in carico delle donne in uscita dai percorsi di violenza, e su questo mi richiamo agli assessori sul iniziare a pensare magari a un progetto per ampliare quella che è l'offerta di immobili, di appartamenti da dare alle donne in uscita dal percorso di violenza. Se c'è qualche aggiornamento anche su questo, sarei contento se me ne parlate, e basta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Dioli.
Grazie Presidente. Allora, ringrazio il consigliere Bernardi per aver presentato questa mozione, e ringrazio l'opposizione perché ci dà l'opportunità di discuterne in Consiglio, che è, diciamo, l'effetto importante. Dunque, io sono convinta, volevo fare alcune osservazioni. Sono convinta che le iniziative prese dal Comune, come quella di questi giorni, di oggi e di domani, siano importanti, siano utili, però non sono sufficienti, nel senso che cioè deve esserci un coordinamento a livello delle istituzioni, deve esserci un coordinamento con le famiglie, la scuola, eccetera, per affrontare questo problema e soprattutto per prevenire gli effetti di quella che adesso oramai viene chiamata come la guerra dei sessi. Esagerando, non lo so, però probabilmente siamo molto avanti in questa situazione. Allora, il Comune non può sostituirsi alla famiglia, non può sostituirsi alla scuola, però può favorire, può sostenere, può finanziare, se è il caso, le scuole che sono in difficoltà, nel portare avanti i loro progetti educativi su questi temi. Allora, l'obiettivo non deve essere quello di un intervento breve, magari mirato a dare delle informazioni, a mettere in contatto magari degli attori che possono intervenire. Non solo quello deve essere l'obiettivo, ma probabilmente per affrontare questo problema è importante affrontarlo in modo radicale, con un'educazione che lavori sul rapporto tra l'identità, la differenza, le relazioni di genere e gli stereotipi culturali. E questo richiede non sicuramente degli interventi brevi o saltuari, ma richiede tempo, richiede costanza e richiede perseveranza in questo. E lo può fare, certo, lo può fare sicuramente la scuola. Allora, la scuola può intervenire oltretutto su diverse fasce di età. È importante, per esempio, che nell'evoluzione di un giovane almeno ci siano comunque due interventi importanti nelle fasce che sono almeno io parlo per esperienza, per quello che ho sentito quando comunque insegnavo pochi anni fa, e quindi l'importante è affrontare appunto le situazioni in due diverse fasce di età, che sono quella dei 13 anni e la terza media, prima superiore, e poi nella fascia un po' più alta, verso la quarta, il terzo e il quarto anno delle superiori. E quindi su questo è chiaro, bisogna ascoltare e seguire quello che le scuole nelle loro specificità decidono, programmano. Giustamente hanno il piano dell'offerta formativa triennale oramai, e quindi programmano, chiedono magari collaborazione al Comune, però questo, gli interventi che devono fare su questo tema sono più specifici. Non si tratta comunque di interventi generici sull'inclusione, sulla, però questi sono interventi specifici che hanno a che fare con l'educazione sessuale, l'educazione all'affettività, e quindi sicuramente vanno comunque favoriti quegli interventi, quelle attività scolastiche che portano ad interventi di persone, diciamo, professionisti, esperti, specifici del settore, che possano intervenire all'interno delle scuole sui loro progetti. Quindi io vedo in questo una possibilità per il Comune di sostenere, di accogliere magari le proposte delle scuole, come è stato detto anche dal consigliere Massera, accogliere progetti specifici delle scuole e certo entrare in soccorso quando le scuole non hanno i finanziamenti adeguati, non riescono comunque a finanziare per conto loro questi progetti. La scuola poi può intervenire in un modo meno diretto, cioè più trasversale, sull'educazione al linguaggio. Cioè io ho rilevato e ho sentito anche in questi giorni che è molto importante il linguaggio che viene usato a livello, diciamo, pubblico, a livello della discussione politica, a livello dei social. Ci sono alcuni termini che contengono, se non direttamente, contengono dei concetti violenti, contengono anche dei concetti di oppressione, magari anche, cioè, slogan che vengono utilizzati nella politica, nelle discussioni politiche. Faccio un esempio, non lo so, parlo dei padroni in casa nostra. Sì, è una, non parlo di violenza in questo caso, parlo comunque magari di esclusione, di favorire alcune situazioni e escluderne altre. Se io rovescio la situazione, dico, invece di parlare di dire padroni a casa nostra, dico padroni nella nostra casa, non cambia molto, sembra più inclusivo, però diventa, come si dice, un'inclusività forte, quella che magari succede in alcune famiglie. Allora, quando io parlo e dico io sono padrone nella mia casa, dico qualche cosa che va oltre il discorso del muro, ma va sulle relazioni che ci sono in questa casa, quindi sulle relazioni familiari, e da qua nasce quel senso di dominio, di voler far andare le cose come si vuole, che tante volte poi, cioè tante volte, può sfociare. Assolutamente non metto una relazione diretta tra questo e quello che succede, però ecco, non è tanto il discorso della nostra casa così, è il termine padrone che condiziona il tutto. E quindi ecco, lavorare su queste cose, evidenziare, isolare l'uso di determinate parole, e questo lo può fare la scuola nella sua attività normale, cioè non c'è bisogno di fare progetti su questo, però si può favorire comunque queste attività scolastiche, si possono favorire, ecco. Questo secondo me è importante, quindi probabilmente fare anche un piccolo esame sui termini che si usano, sui termini che si usano e sui termini che vengono veicolati e amplificati dai social. Ecco, l'ultima cosa vorrei dire, in tutto questo far intervenire i diversi attori che possono aiutare a risolvere questo problema, eccetera. Ecco, non possiamo più permetterci di trascurare alcuni aspetti, oppure di dire non possiamo, non avevamo gli strumenti a disposizione. cioè bisogna fare in modo che comunque tutti abbiano gli strumenti adeguati per intervenire, perché non è più una questione solo di vigilare perché non succedano determinate cose. Qua siamo proprio in una situazione di allarme e quindi deve esserci comunque una vigilanza continua e non possiamo permetterci di dire di non prendere in considerazione una telefonata al 112 perché eravamo già eravamo già attivi su determinate altre situazioni e non avevamo a disposizione la possibilità di fare un intervento anche su questa telefonata. No, come è successo nel caso di Giulia. Un'ultima cosa, la scuola è talmente importante che è proprio su questa che si gioca il conflitto. Allora, le ragazze sono favorite dall'ambiente scolastico, le ragazze sono più studiose, si applicano di più, hanno successo. Nel caso di Giulia, lei si stava laureando in ingegneria biomedica, il suo ragazzo no, aveva difficoltà nello studio, aveva difficoltà a risolvere una situazione di crisi in cui si è trovato. Ecco, quindi anche in questo c'è bisogno di vigilare sul fatto che comunque le donne stanno uscendo dai loro locali, stanno studiando, stanno andando avanti con profitto, no? E su questo effettivamente poi scoppia il conflitto. Quindi non è una violenza generica, non sono omicidi generici, sono omicidi che nascono in una determinata situazione in cui si crea un conflitto tra donne e uomini. Quindi su questo, cioè, probabilmente devono esserci interventi specifici. Ho finito, grazie.
Grazie a lei, consigliere Violi. Parola al consigliere Songini.
Grazie Presidente. Beh, anch'io apprezzo lo sforzo fatto, perché visto il titolo della mozione Educare per prevenire la violenza, credo che sia chiaro a tutti che purtroppo bisogna alzare il livello per prevenirla veramente, quindi ho apprezzato lo sforzo di modifica per rendere la mozione in linea con le sensibilità, mi viene da dire, dei maschietti, però va bene, e mi viene anche da dire mamma mia quanta paura che avete di questo patriarcato, peccato che noi ne abbiamo di più, perché a noi ci ammazza, però va bene così, dai, consentitemi queste piccole punzecchiature. Nelle vostre modifiche avete anche chiesto, cioè c'è inserita una frase che più che condivisibile, no? Non può la prevenzione, eccetera, non può limitarsi alla celebrazione della giornata dedicata, e però non possiamo neanche fare solo un minuto di silenzio così, insomma, mi è sembrato un po', magari potevamo fare un minuto di rumore come è stato fatto in altre parti d'Italia. Credo che il comune, e questa è una cosa che per me vale per in molti altri ambiti, più che di raccordo, perché noi non siamo gli osservatori dell'ONU che vediamo, sì, questi fanno, gli altri, no, dovrebbe essere un ruolo un po' più determinante, trascinante, da protagonista, perché siamo il capoluogo. Quindi questa è una cosa, comunque un chiodo su cui batto spesso, e direi che per me vale per tutti gli ambiti. Appunto, da inizio anno sono morte 105, no, più una, perché comunque Giulia non è più l'ultima, ma c'è già stata Rita Tavanelli di Fano, quindi abbiamo avuto dall'inizio dell'anno 83 donne uccise in ambito familiare e affettivo, e di queste 53 hanno trovato la morte per mano del partner o di un ex. Riprendo un editoriale di Ginevra Lamberti, che è una bella sintesi. In Italia le donne muoiono se non ubbidiscono, ma anche se lo fanno. La violenza è uno strumento dell'uomo per esercitare il suo potere. Gli uomini dicono, anche giustamente, non tutti gli uomini uccidono una donna. Le donne pensano, tutte le donne possono essere uccise da un uomo.
domani potrei essere io. Gli uomini lo pensano, ma pensano mai domani potrei essere io? La cultura di questo paese prevede che le donne vivano in un regime di costante minaccia. È proprio sulla cultura del paese che è necessario operare, appunto, la cultura cosiddetta del patriarcato, parola che ultimamente in questi giorni riesce a far dividere su tutto e tutti, quando è una parola che esprime un concetto culturale molto molto ampio, poi può non piacere, ma esiste. Certamente la nostra, diciamo, questa cultura, anche nella nostra giurisprudenza da tempo c'era il fatto di colpevolizzare la vittima, è stata sempre una costante questa, no? Infatti i mariti assassini erano assolti perché esisteva il diritto d'onore fino al 1981, e fino a quell'anno c'era il matrimonio riparatore, quindi non tanto tempo fa, è 1981. Lo stupro è stato un reato contro la morale e non contro la persona fino al 1996. L'adulterio femminile è rimasto come reato fino al 69. Il reato di stalking è stato introdotto solo nel 2009. Quindi è un po' questo che è, cioè, la cultura del patriarcato deriva anche da queste cose, perché una società dove fino al 1996 per questa società lo stupro era un reato contro la morale, non è che poi dobbiamo stupirci se per gli uomini sia normale che la donna venga considerata un oggetto. Quindi le azioni che è giusto fare nella scuola, non basta farle nella scuola, però sicuramente bisogna fare di più, e in un periodo di depauperamento dei servizi sanitari e non solo, di risorse che vengono messe altrove, queste cose sono le prime che vengono, diciamo, accantonate. Infatti, appunto, anche questa cosa, no? Che prima i consultori facevano un determinato servizio, poi è stato demandato a una fondazione che pagava, adesso se lo devono pagare la scuola, e fa vedere che non sono considerate cose importanti, perché altrimenti rimaneva l'erogazione di un servizio, anzi bisognerebbe migliorarli certi servizi. Invece più aumenta l'emergenza su questo tema nel paese e più vengono meno invece le azioni, perché noi non possiamo pensare che la scuola, di buttare addosso alla scuola di tutto. Cioè è vero che nella scuola è giusto che si parlino, che si affrontino tematiche, l'educazione sessuale, il rispetto e quant'altro, ma non possiamo pensare che siano i professori che, oltre a fare la loro materia, si sobbarchino anche queste cose, perché queste cose devono essere invece affrontate da personale specializzato. Quindi questo vuol dire investire e appunto metterci risorse, perché altrimenti noi avremo sempre questi problemi, e per superare questa emergenza non basterà un anno, non ne basteranno due, perché bisogna cambiare la testa delle persone. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Del Curto.
Grazie Presidente, sarò velocissimo perché gran parte delle cose che volevo dire le ha dette adesso la consigliera Songini. Anche a me la cosa che è pesata di più è togliere la parola patriarcato. In realtà, sia girando il mondo sia vedendo l'Italia, il patriarcato è veramente il problema che abbiamo come retaggio, come cultura. Ha ricordato la consigliera Songini che il delitto d'onore è stato abolito nell'81, cioè il consigliere Bernardi è giovane, probabilmente non se lo ricordava, ma è stato abolito nell'81, quindi io me lo ricordo benissimo quando è stato tolto. Prima c'era il matrimonio riparatore, eccetera eccetera. Se volete un po' di folklore, mi è ricapitato sotto gli occhi un titolo di un quotidiano nazionale, non vi dico quale quotidiano, 2012, problema calo demografico, titolo: togliete i libri alle donne e avremo più figli. Se questo non è patriarcato. Dopodiché anch'io volevo ricordare con simpatia quegli studenti che nelle scuole, al posto del minuto di silenzio, hanno proposto il minuto di rumore, perché sulla violenza delle donne non si fa rumore, si è sempre fatto silenzio, quindi è meglio fare rumore, è meglio farsi sentire. Detto questo, sono contento anch'io che siamo riusciti ad arrivare a una formulazione comune per votare all'unanimità un qualcosa che comunque è molto importante, perché porterà più anche nella nostra città un intervento migliore rispetto all'educazione sulla violenza contro le donne. Grazie.
Grazie a lei. Altri interventi? Lascio la parola allora all'assessore Volpatti, che voleva dire la sua.
Buonasera a tutti. Io volevo dare semplicemente un'informativa di quella che è stata la giornata di oggi e che sarà quella di domani. Il Comune di Sondrio, come ente capofila della rete interistituzionale contro la violenza sulle donne della provincia di Sondrio, ha promosso un evento oggi e domani presso la sede di Confartigianato con 370 studenti delle scuole della provincia di Sondrio, scuole superiori, quarta e quinta superiore, perché gli studenti dovevano essere maggiorenni, in un progetto all'interno del quale si sviluppava un percorso. Allora, sono stati distribuite tre storie con una base reale di purtroppo episodi accaduti di tre gradi di violenza, sono state chiaramente riadattate e sono state discusse a scuola con gli insegnanti, in modo che i ragazzi ne potessero parlare, potessero riflettere in merito a questi casi e si preparassero delle domande poi da porre ai soggetti della rete che avrebbero trovato in queste due giornate. Oggi c'è stata la prima giornata, minuti molto scandagliati per ogni desk, in modo che tutti i gruppi potessero affluire tranquillamente. C'erano dall'ordine degli avvocati, le forze dell'ordine, case rifugio, sindacati, le Argonaute, centro antiviolenza, e io ho assistito ad alcuni di questi percorsi ed è stato molto interessante soprattutto sentire la parte dei ragazzi, che erano veramente veramente attenti a questo e hanno posto delle domande interessanti. È stato distribuito questo volantino ai ragazzi, lo slogan della giornata era "anche tu meriti", all'interno del quale si trovano i principali soggetti della rete, e dietro ci sono invece un elenco di informazioni relativi a come riconoscere la violenza, perché i segnali non sono mai chiari, soprattutto all'interno delle famiglie. Magari è capitato, parlando anche oggi con i ragazzi, in passato, siccome ci sono delle giornate tenute dall'ordine degli avvocati nelle scuole e non solo, in cui si parlava di violenze, di bullismo, ed è emerso in passato che un ragazzo si sia poi rivolto ad una di queste persone specializzate dicendo che poteva aver bisogno per la propria mamma, e quindi da lì poi è partito tutta una serie di iter. E niente, all'interno del volantino c'è questo QR code che collega direttamente al sito del Comune di Sondrio, ad una pagina all'interno della quale si trovano tutti i soggetti della rete con i loro riferimenti e i loro contatti, in modo che per qualsiasi cosa uno abbia chiaro e abbia riferimenti a cui rivolgersi. Domani ci sarà la seconda giornata e ecco, siamo contenti perché è la prima volta che siamo riusciti a organizzare una cosa del genere. Non è stato semplice, è stata una cosa di squadra, il gruppo di sensibilizzazione della rete coordinato dal Comune di Sondrio con i servizi sociali secondo me ha fatto proprio un ottimo lavoro. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Passerei alla votazione della mozione. Chi è favorevole alla mozione? Contrari? Astenuti? Quindi la mozione viene accolta all'unanimità. Non c'è più nulla all'ordine del giorno. Vi ringrazio. Buona serata a tutti. Moisè?